Spagnoli Marco.
Presente.
Baisi Maria Viola. Boccaletti Stefania.
Presente.
Boni Lorenzo.
Presente.
Corsarino Ruggero Alberto.
Sì.
Lodi Francesco.
Presente.
Mussini Monia.
Presente.
Bergiani Marco.
Presente.
Zani Maddalena. Arletti Roberto. Azzi Anna.
Presente.
Berrini Giorgio. Medici Monica.
Presente.
Gardia Eros Andrea.
Presente.
Renati Roberto. Rossi Marina.
Presente.
Zenoni Dario.
Presente.
Rossi Giorgia. Dulce Elisa.
Presente.
Zanardi Matteo.
Presente.
Burani Federico. Forti Nazarena.
Presente.
Martinelli Stefania.
Presente.
Giuschi Angelo. Zambelli Cristina.
Presente.
Pieroni Giovanna. Berconzini Bruno.
Presente.
Ringrazio la dottoressa Carucchi e darei inizio alla seduta con il primo punto dell'ordine del giorno. Elezione del Presidente del Consiglio Unione delle Terre d'Argene a norma dell'articolo 21 dello Statuto e articolo 3,5 del regolamento del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argene. Do lettura delle dimissioni che sono state protocollate in data 21-12-2018 presso l'Unione delle Terre d'Argene del Presidente dimissionario Arletti Norberto Asetti. Nella posizione del microfono. Capi, 21 dicembre 2018. In questi giorni avverto tutte le preoccupazioni degli eventi che si stanno susseguendo e tutta l'incertezza che sta vivendo la nostra città. Assistiamo inerti ed attoniti a lotte interne senza esclusione di colpi, sia all'interno della maggioranza del centro-sinistra che dall'opposizione del centro-destra, incuranti che tutto ciò danneggia enormemente l'immagine della nostra città. Penso che mai come in questo momento di scoraggiamento sia l'ucciso dovere di ogni cittadino a cui sta a cuore il bene della propria città intervenire e dare il proprio fattivo contributo. Alla luce di tutto questo, sono rassegnato le mie dimissioni da Presidente del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine per permettermi di essere più incisivo e potermi esprimere di volta in volta più liberamente, non avendo più alcun vincolo di chi ricopre una carica istituzionale. Non ultimo, anche il fatto che quando venne eletto Presidente appartenevo al gruppo consigliare del Partito Democratico. Intendo mantenere il ruolo di consigliere. Cordiali saluti, firmato Roberto Arletti. Per correttezza informo tutti i consiglieri dell'Unione Terre d'Argine e gli assessori qui intervenuti che il consigliere Arletti è assente per motivi di salute, motivo per cui ho dato io lettura delle sue dimissioni. Unitamente con un protocollo 5485 del 2019, del 30 gennaio 2019, è pervenuta alla Presidenza dell'Unione delle Terre d'Argine, alla Vicepresidenza del Consiglio e al Segretario Generale dell'Unione delle Terre d'Argine la richiesta di cambio d'adesione del gruppo di appartenenza. Carpi, 28 gennaio 2019, con la presente solo comunicare il mio passaggio dal gruppo consigliare del Partito Democratico dell'Unione delle Terre d'Argine alla lista civica Carpi Futura. Cordiali saluti, Roberto Arletti. Con medesimo protocollo, sempre l'indirizzo del Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine, del Vicepresidente del Consiglio e del Segretario Generale, il gruppo Carpi Futura ha preso ha accettato l'adesione del consigliere Roberto Arletti, di cui do lettura. Preso atto che il consigliere Arletti Roberto ha comunicato la cessazione della sua appartenenza al gruppo misto con contestuale adesione al gruppo consigliare Carpi Futura, a norma dell'articolo 10,4 del regolamento del Consiglio dell'Unione, da presente per dichiarare che accettiamo l'adesione del consigliere Arletti Roberto quale componente del gruppo Carpi Futura. Cordiali saluti a firma della consigliera Anna Azzi, qui presente, e del consigliere Giorgio Berlini. Questo quanto è stato protocollato necessario ai fini di questa elezione, di quanto è appunto del nostro ordine del giorno. Invito quindi eventuali capigruppo o consiglieri a fare una proposta sul nome del possibile potenziale presidente dell'Unione per le Dargene, su cui questo consiglio sarà poi tenuto a votare. Consigliere Maglioni.
Grazie Presidente, il gruppo del Partito Democratico propone il nome della consigliera Nazarena Forti.
Grazie consigliere Maglioni, ci sono altre proposte? Consigliere Medici?
Noi approviamo questa proposta, anzi ringraziamo la maggioranza di aver assunto questa responsabilità, perché ci permette a noi consiglieri di minoranza di poter continuare a partecipare tutti alle commissioni, a svolgere il nostro ruolo che è principalmente di controllo, il quale ovviamente se uno di noi assumesse questa carica di presidente vedrebbe la propria funzione ridotta. Quindi vi ringraziamo di aver preso questa responsabilità e di aver indicato una persona che certamente trova il nostro compiacimento.
Grazie consigliere Medici. Altri interventi o proposte? Quindi preso atto si accoglie la candidatura della consigliera Nazareni Forti, così come proposto dal gruppo di maggioranza di FD, poniamo alla votazione il suo nome. Quindi chiedo ai consiglieri di votare favorevolmente l'elezione della consigliera Forti a presidente dell'Unione delle Terre d'Argine. Favorevoli? Ringrazio i consiglieri, all'unanimità è stata eletta presidente del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine la consigliera. Ah, scusate, non avevo visto astenuta la consigliera Nazareni Forti. Fate eccezione del suo voto, credo che comunque si possa considerare un'ampia adesione, e quindi eleggiamo. Diamo in votazione per immediata esecutività. Quanti favorevoli? Ringrazio i consiglieri, qui l'astenuta sempre la consigliera Forti, la vediamo da qua, scusi. Ringrazio il Consiglio dell'Unione Terre d'Argine e diamo come eletta, come presidente dell'Unione Terre d'Argine, la consigliera Nazarena Forti, a cui non possiamo che augurare un buon lavoro, un auspicio per il buon proseguimento dei lavori di questa assemblea. Lo so che non mancherà, e quindi non possiamo che farle, credo, a questo punto un applauso. Presidente Guerzoni, vuole anche lei esprimere due parole?
Grazie, semplicemente veramente due parole per ringraziare chi ha fatto, chi ha assunto questo ruolo finora, quindi il consigliere Arletti, e ringraziare anche, ne approfitto, il vicepresidente che rimane tale, Giorgio Grossi, anche per aver gestito, no, insieme al capigruppo questo momento di passaggio. E quindi buon lavoro, grazie consigliere Grossi, e ancora buon lavoro, e grazie alla consigliera Nazarena Forti per aver accettato questo incarico importante, e ovviamente gli auguriamo anche a nome di tutta la giunta dell'Unione buon lavoro.
Invito la consigliera Nazarena Forti a voler assumere il ruolo e il posto che completa. Thank you.
ringrazio per la fiducia che mi avete insomma accordato e spero di non deluderla. Allora, procediamo subito con il secondo punto dell'ordine del giorno. Approvazione dello schema di convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto e coordinato nei confronti della società in house e l'Equita. Diamo la parola all'assessore Enrico Diacci.
Grazie Presidente, anche da parte mia gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico e così l'apprezzamento appunto per la scelta del Consiglio. Buonasera a tutti. Facendo seguito alla presentazione che è stata fatta in commissione anche grazie all'aiuto del dottor Massimiliano Montagnini, che anche stasera è presente per eventuali domande e chiarimenti, farò un breve excursus di quello che diciamo così viene proposto come convenzione quadro alla votazione del Consiglio, giusto per avere gli elementi utili per la votazione. Tenendo presente che il percorso diciamo così origina dalla delibera di Consiglio di settembre, del 24 settembre, in cui veniva approvato il progetto di fusione per incorporazione di CUP 2000 in Lepida S.p.A. con la contestuale trasformazione in società consortile per azioni. Successivamente, il 19 dicembre, si è svolta l'assemblea dei soci, quindi io sono stato delegato, ho partecipato direttamente all'assemblea in cui appunto è avvenuta questa votazione. Sostanzialmente adesso c'è la necessità di trasformare gli organi di controllo analogo che erano quelli singoli delle due società in un unico organo di controllo analogo congiunto che possa effettivamente operare all'interno della nuova società Lepida. Gli elementi salienti: andiamo a costituire questa convenzione per stabilire quali modalità i soci pubblici utilizzano per effettuare il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso le forme di consultazione e di coordinamento congiunto. Questa convenzione avrà una durata di 5 anni, rinnovabili di altri 5, e in particolare gli elementi su cui il gruppo, diciamo così, delle persone che verranno designate a far parte di questo organo si occuperà di esaminare e approvare gli indirizzi strategici chiaramente della società, il piano industriale, il budget economico, il piano degli investimenti e tutto quanto riguarda proprio i criteri di funzionamento e gli obiettivi industriali, gli obiettivi di lavoro a favore dei soci appunto di questa nuova società. Chiaramente anche con un compito di verifica per quello che riguarda i criteri di appunto della qualità dei servizi, il controllo con gli standard di qualità, dei livelli di servizio e tutto quello che può servire per garantire comunque gli standard elevati che ci si aspetta da questo soggetto. Il comitato sarà composto da 31 membri, in particolare sarà equamente diviso tra una parte che deriva dalla sanità, quindi da CUP 2000, e una parte dall'Epida, quindi 15 componenti riguarderanno le rappresentanze degli enti locali, dell'università, del consorzio di bonifica, dell'ACER e delle ASP, e mentre gli altri 15 rappresentanti saranno nominati, identificati dal comparto sanitario. Io direi che vi ho esposto per sommi capi, diciamo così, i punti salienti della convenzione e rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie.
Ringraziamo l'assessore Diacci, ci sono richieste di chiarimenti? Se non ci sono, dichiaro aperto il dibattito. Ci sono interventi? Dichiarazione di voto? Allora, passiamo in dichiarazione di voto il secondo punto all'ordine del giorno, approvazione dello schema di convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto e coordinato nei confronti della società in house Lepida, favorevoli? All'unanimità. Mettiamo in votazione anche di immediata esecutività, favorevoli all'unanimità. Possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno, anzi al terzo punto del... aspettiamo qualche minuto che entrino le persone. Prego.
Ci avevano chiesto e avevamo accolto tutti favorevoli
il fatto di inserire una cosa scritta diversamente da prima, quindi formulata diversa, appunto la richiesta di illustrazione e di verifica dei progetti, era una richiesta che veniva proprio anche dal consigliere della commissione, tanto che l'articolo 20, uno degli ultimi del patto, vengono descritte le modalità appunto della necessità di fare questa verifica anche partecipata, e sottolineo questo giusto per correttezza, entro 5 mesi dalla conclusione delle singole iniziative progettuali, cioè entro la fine dell'anno scolastico. Quindi lo anticipo da adesso, la verifica della rendicontazione di stasera riguarda l'anno scolastico 2017-2018. Siamo a 7 mesi dalla fine dell'anno scolastico, in realtà questa è l'ultima, lo vedremo dopo meglio in una slide, è la verifica principale, arriva per ultima, abbiamo iniziato già in autunno con le altre verifiche, poi dirò le parole per approfondire un attimo questo tema. Quindi ecco, siamo qua per questo. Allora, il primo dato, lo dite, è quello dell'anno scolastico di riferimento. Vorrei, con l'aiuto delle prossime tre slide, ricordare insieme alcuni elementi, quindi ovviamente non ripercorriamo tutto il patto, ricordare alcuni elementi fondamentali del patto per la scuola. Allora, il primo è i soggetti firmatari del patto per la scuola, li vedete scritti, non li leggo tutti, però vi faccio notare che oltre agli enti locali, quindi all'Unione Terre d'Argine, ci sono tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nella nostra Unione, quindi dei quattro comuni, le scuole superiori presenti soltanto Carpi, la formazione, il centro provinciale di istruzione per adulti, CPA, quindi ci siamo tutti. Ci sono le scuole statali e ci sono anche le scuole private paritarie, ci sono anche nello 06 le nostre scuole paritarie in confronto dello Stato e le scuole comunali. Quindi è veramente, quindi tutto il territorio partecipa insieme anche all'ufficio scolastico provinciale di Modena, quindi tutto il territorio partecipa e firma il nostro patto. Ringrazio subito di essere qua con noi, di aver lavorato con noi, infatti tutti questi soggetti che vedete scritti qua come firmatari del patto. Questa rendicontazione l'abbiamo preparata insieme, proprio anche perché ci chiedono di fare anche una rendicontazione partecipata, l'abbiamo fatta davvero. Vabbè, mancano diversi per la neve, ma questo è. Sulle finalità del patto, soltanto due parole, le abbiamo riassunte al massimo, però credo che sia importante focalizzare l'attenzione di tutti noi su queste finalità, e cioè, dico prima quella che c'è in mezzo, il successo formativo per tutti, quindi dare veramente delle opportunità a tutti i nostri bambini, ragazzi, studenti della nostra Unione, che fanno le scuole della nostra Unione. I livelli qualitativi, possibilmente alti, del nostro sistema scolastico e le azioni coordinate e condivise. In queste finalità, ovviamente, leggiamo la volontà che è poi quella che mette in marcia, che mette in moto il motore che poi sostiene tutto quanto, insomma. E ci sta anche, ci tengo a dirlo, la visione di una società che è inclusiva, in cui appunto ogni bambino ha le stesse opportunità. Diciamo subito, ovviamente, però anche questo è bene ricordarcelo, che ovviamente soprattutto per le opportunità a tutti e il livello di qualità alto è un tendere ad avere. Se posso usare una similitudine, utilizzerei quella del cammino lungo una strada, quindi da un certo aspetto credo che possiamo essere tutti quanti quelli che ci lavorano, insomma, soddisfatti per il lavoro fatto negli anni passati, insomma, in questi ultimi anni, però sappiamo anche molto tranquillamente che è una strada che non ha mai fine, ecco, quindi non c'è un traguardo in cui tutto funziona bene e davvero le opportunità c'erano tutti. È un discorso da portare avanti anche perché, e qui mi rilascio all'ultimo tema molto importante sulle finalità poi, è che queste finalità rimangono le stesse negli anni per quello che ci riguarda, ma i bisogni che ci sono dentro, quindi il tipo poi di bisogno che si manifesta, della necessità dei ragazzi, delle nostre famiglie, eccetera, eccetera, nel tempo cambiano, sempre riferito a queste grandi finalità. E qui faccio l'esempio dei progetti sul disagio e sull'agio, quindi sulla promozione dell'agio. 5 anni fa, per aiutare l'agio dei nostri studenti o per prevenire, o quando c'è già la manifesta di disagio, c'era bisogno di certi progetti, adesso c'è bisogno di altri progetti, però la finalità rimane quella. Allora, i contenuti e gli articoli dell'intesa, a parte i primissimi articoli, insomma, e gli ultimissimi che sono un po' più tecnici, tutti gli altri articoli esprimono il contenuto, i contenuti che quindi sono contenuti densi, quindi è un fatto denso di contenuti, quasi onnico complessivo, perché qui dentro passa veramente tutto quello che tutto il territorio, tutti i soggetti firmatari fanno, operano e decidono per le nostre scuole. Quindi non ci sono due o tre progetti, ce ne sono tanti. Li vedete divisi per colore, nota di metodo, lo vedremo dopo, perché abbiamo provato poi ad aggregarli in macro temi, ecco, per fare una relazione e una rendicontazione che fosse più comprensibile, insomma. Ci sono servizi di nostra competenza diretta dell'ente locale, ma c'è anche appunto una qualificazione, c'è il lavoro di altri soggetti come le scuole statali, che però anche quando hanno le cose di loro competenza entrano grazie al patto della scuola in un sistema di governance comune territoriale. Quali sono invece, qua entriamo proprio nel merito, i soggetti interessati dalla rendicontazione? Vi accennavo prima a un lavoro, un percorso piuttosto lungo e condiviso per arrivare a questa rendicontazione. Allora, quelli che vedete sono i soggetti che hanno lavorato alla rendicontazione, che abbiamo incontrato, che abbiamo consultato. Ce ne sono di diversi, sottolineo l'importanza di tutti ovviamente, ma delle commissioni, perché forse l'organo non è conosciuto, è un organo previsto dal patto, ed è formato da chi poi lavora più nel merito dei progetti e dei servizi. Quindi ci sono i nostri tecnici del settore istruzione dell'Unione, ci sono gli insegnanti e le insegnanti delle nostre, di tutte le scuole, quindi lavorano insieme, prevalentemente loro, e lavorano insieme. Ci sono 5 commissioni e sono quelli che fanno poi il lavoro quotidiano, insomma. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato in autunno, quindi subito dopo l'estate, poco dopo, a ragionare nel coordinamento del patto, quindi noi, la parte del direttivo d'area, dirigenti, gli assessori, l'istruzione dei 4 comuni e con i dirigenti, abbiamo cominciato a parlare per capire un po' come strutturare, abbiamo fatto lavorare le commissioni perché ci estraessero, ci facessero delle proposte, ci dessero i dati, abbiamo continuato questo lavoro di sistemazione, poi abbiamo, prima di Natale, incontrato la consulta dei genitori e la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, che ci hanno dato, quindi abbiamo fatto un po' di rendicontazione a loro, non magari così sistemica, diciamo così come facciamo stasera, ma loro stessi ci hanno dato poi degli spunti per arrivare anche a questa rendicontazione. Ecco, allora, le aree principali della rendicontazione, qua ritrovate i colori che avete per un attimo visto nell'elenco degli articoli, abbiamo individuato 6 aree, dove ci sono aggregati i vari articoli, quindi i vari progetti o servizi che realizziamo, che eroghiamo. L'abbiamo fatto principalmente per facilitare la comprensione in chi stasera ascolta questa rendicontazione dell'idea che nessun servizio, nessun progetto che realizziamo, nessun servizio che eroghiamo è isolato o fine a se stesso. Al contrario, fa parte di una visione articolata di sistema che si prova a dare, che si rifà poi alla finalità del patto che abbiamo anche in modo riassunto visto prima. Poi, dal punto di vista invece più umano, pragmatico, è anche evidente il fatto che se si richiede l'illustrazione esaustiva e separata per ogni progetto che facciamo, magari ci mettiamo d'accordo perché facciamo un paio d'ore tutte le volte che facciamo un consiglio di riunione, ecco, perché ovviamente per guardare ogni singolo progetto ce ne sono veramente molti, quindi il tempo sarebbe un altro lavoro da fare, non nel consiglio di riunione, ecco. Però mi interessava soprattutto condividere con i consiglieri il fatto che abbiamo provato ad aggregare questi tanti temi in queste 6 aree per dare appunto l'idea del sistema che effettivamente poi c'è. Ecco, che cosa andiamo a dire per ogni area dell'intesa, quindi per queste 6 aree? Le risorse che ci mettiamo, che devo dire subito, poi magari si scende proprio in profondità e lo fanno i tecnici, sono una stima, le risorse cambiano anche, non sono fisse in un anno, cambiano in base ai progetti, ai finanziamenti che arrivano, fundraising, quindi sono somme che si muovono nel tempo. E non abbiamo indicato le nostre, come ente locale, le nostre risorse umane, quindi è la parte delle risorse nostre economiche. Per quanto riguarda i destinatari, sono i destinatari dell'ultimo anno, come dicevo prima, questo, anche di questo ci dobbiamo ricordare, dicevo prima che è un patto nuovo, arricchito, questo è il primo anno della nuova versione del patto, che abbiamo provato l'anno scolastico che abbiamo oggi, a rendicontare il primo anno, che vede anche abbastanza differenze rispetto ai patti precedenti, quindi anche delle nuove progettazioni rispetto agli anni passati. Quindi è il primo anno di un trend che si manifesterà poi negli anni successivi del patto, fino al 2021, quindi questo è il primo anno. E vabbè, progetti e lezioni chiaro che andiamo a rendicontare, volevo sottolineare che proprio perché si parlava di verifica, è evidente che nella verifica, se viene fatta onestamente, ci sono, devono essere sottolineati gli elementi che funzionano, quindi quelli di forza e di innovazione, ma anche le criticità, e quindi si deve parlare sia di punti di forza che di criticità. E poi idee e prospettive per come si può sviluppare magari invece un progetto, un servizio. Sottolineo che, come dicevo prima, è una rendicontazione, un metodo nuovo che utilizziamo, è la prima volta che lo facciamo in modo così organico, quindi magari poi se si ritiene utile per quanto riguarda la divisione in aggregati o altri temi di vedere, di fare delle migliorie, ben vengano, perché è la prima volta che lo facciamo, insomma, quindi aperti alle considerazioni. L'ultima slide, direi, ecco, per quanto riguarda le risorse, e volevo un attimo dire una cosa in generale, poi le vedremo per area, abbiamo provato a fare questo schema generale diviso per aree, quindi le 6 aree che poi vi ritroverete dopo le ricontate, sono in milioni di euro, allora già così a occhio in un attimo si vede una differenza tra le prime 3 e le ultime 3, partendo dalle ultime 3, che è quello che ci ha portato a utilizzare milioni di euro, vedete, quindi sono indicati per ogni area che tipo di risorse sono, quindi abbiamo indicato i trasferimenti, ad esempio sono qui prevalenti quelli della regione di Germania, i soldi che ci vengono da altri enti, gli enti locali, cioè l'Unione, quindi noi, comuni. Poi le scuole, quindi quello che ci mettono le scuole come ministero, quindi le scuole statali, che è la parte grigia, la parte dell'inclusione disabili, dove vedete la grande parte grigia, sono gli insegnanti di sostegno statali, scusate. E poi sono trovate falesi, che sono i soldi che troviamo da altri soggetti, ad esempio la Fondazione Cassa di Risparmio, ad esempio dei privati, quindi soldi che prendiamo dall'esterno. Sì, queste slide dopo, visto che adesso questa sera le spieghiamo, sono ovviamente disponibili, le mandiamo via a tutti. Allora, vedete che ci sono questi due ordini di grandezze, quindi le ultime 3, che sono anche, però ci teniamo a dirlo, quelli di competenza dove ci sono delle leggi dietro che ci dicono poi di fare delle cose, ad esempio il diritto allo studio. Poi non voglio toccare il tema del fatto che magari, non perché c'è il diritto allo studio, insomma, noi parliamo della nostra terra e parliamo di una terra d'argine. Quindi è chiaro che ci sono delle competenze dove c'è una legge che ci dice di fare delle cose, e quindi ci sono anche tutti questi finanziamenti più grandi, però sottolineo il fatto che invece le prime 3, quindi la qualificazione e l'eccellenza, l'educazione alla cittadinanza e l'intercultura e la promozione dell'agio, in questa parte c'è un pochino di più l'aspetto della qualificazione, della qualità della nostra scuola. E evidenzio anche il fatto che la prima tacca equivale comunque a 500.000 di euro, quindi la qualificazione eccellenza, vedete che c'è 1.000.000 dopo le due righe, penso che si vedono anche da lì, anzi, sì, si vedono. Quindi è chiaro che rispetto ai milioni di euro per l'endico o per altre sostenendo per altre gli altri 4, 5, 6 aspetto, sono di un'altra categoria di grandezza, però si tratta comunque di risorse, cioè non stiamo parlando di alcune di 5.000 euro, ecco, stiamo parlando di 500.000 di euro e meno gli altri 2, che sono quelli tutti insieme fanno più di 1.000.000 di euro. Io ho finito, ci sottolineo il fatto che questo si riesce a fare grazie a tutti questi soggetti firmatari del patto, quindi alla rete che si è creata nel tempo ed è migliorata e si è allargata in questo ultimo patto, quindi si riesce a fare perché tutti ci mettiamo le idee prima di tutto, la condivisione e poi anche le risorse per quello che uno ci deve mettere, e quindi grande valore della vita. E proprio perché, e poi finisco davvero, proprio perché abbiamo, mi avete sentito dire che è stato un lavoro di condivisione, eccetera, e quindi partecipato, non fatto solo da rete locale, ma solo da, dal settore istruzione, anche stasera la rendicontazione viene fatta più voci, quindi io adesso passo la parola a Elena Goldoni e a Rita Andreoli, che sono dell'ufficio del settore istruzione dell'Unione delle Ragazze, che però illustreranno questa rendicontazione insieme anche a alcuni insegnanti, alcuni dirigenti scolastici, che ringrazio in modo particolare chi stasera di loro ha accettato e ha voluto fare con noi questa rendicontazione. Però lasciatemi finire ringraziando tutti gli insegnanti della scuola per il lavoro che fanno e anche per la passione che ci mettono, perché credo che anche questa passione, questo impegno faccia la differenza e faccia la qualità del nostro patto per la scuola. Grazie. Quindi, ecco.
Buonasera a tutti, bentrovati. Io sono Elena Goldoni. Partiamo con i servizi alle scuole, che sono i servizi più semplici per certi aspetti, nel senso che sono stati a rispetto alle risorse che avete visto prima e competenze, nel senso che si tratta di servizi che gli enti locali fanno e devono fare per legge, quindi rientrano all'interno del patto per la scuola con una sistematizzazione, perché ciascun comune dovrebbe fare lo stesso, comunque come, ma attraverso il patto per la scuola trovano un'organicità che sicuramente nel corso degli anni è diventata utile per tutti quanti e per tutti i destinatari. I destinatari sono tutti gli istituti comprensivi dell'Unione Terre d'Argine, quindi potenzialmente tutti gli alunni frequentanti gli istituti comprensivi. I fruitori, servizio per servizio, sono invece coloro che, avendone fatto domanda, avendone diritto, abbiano ricevuto una risposta positiva. E sono suddivisi, vedete qui, tra beneficiari e fruitori nelle varie aree e progetti e azioni che sono svolti all'interno dei servizi alle scuole, che sono il centro unico di iscrizione per le scuole d'infanzia, in particolare nel territorio di Campovegliano Carpi, centralizzato, la programmazione per l'accesso alla scuola dell'obbligo primaria e secondaria di primo grado, quindi le iscrizioni alle classi prime delle primarie e secondarie di primo grado, e tutta la grande area di tutti quei servizi a supporto dell'organizzazione e per il funzionamento del sistema di istruzione e formazione che servono alle famiglie per appunto poter usufruire del servizio. E quindi diritto allo studio, come cedole librarie, buon libro per aventi diritto, trasporto scolastico, mensa e ripetizione, anticipo e prolungamento orario, centri estivi, manutenzione e forniture, sicurezza, prevenzione dei rischi e utilizzo delle strutture scolastiche. Criticità. Le criticità principali che abbiamo trovato sono, come è abbastanza comprensibile, le richieste dei servizi in corso d'anno e quindi dare risposta a chi fuori dai tempi prestabiliti faccia domanda di vari servizi. L'equilibrio territoriale in contrapposizione con le scelte individuali, ovvero sia se tutti chiedono di essere iscritti a una determinata scuola, difficile diventa la possibilità di accogliere positivamente la risposta ed è difficile riuscire a dare anche dei criteri e degli equilibri che possano soddisfare tutti. Allegato a questo, ovviamente c'è una programmazione delle regole normative che devono regolamentare l'accesso ai servizi contro quello che possono essere le aspettative di personalizzazione dei servizi in base ai cambiamenti anche dei sistemi familiari, del mondo del lavoro, delle varie famiglie. Gli elementi di forza di innovazione sono stati invece la possibilità di iscriversi online a tutti i servizi scolastici. L'altro elemento di forza è il 90% come tasso di risposta positiva alle richieste dei servizi, che passa al 100% se questa richiesta, appunto, legata a un fa di prima, viene fatta nei termini. Altro elemento di forza è che l'offerta formativa accoglie tutta la domanda, ovvero sia tutti i bambini vanno a scuola, tutti i bambini hanno un'opportunità di avere un servizio educativo, un'istituzione scolastica, e comunque i servizi di sistema di cui abbiamo parlato prima danno una risposta articolata a quelle che sono le esigenze di funzionamento del sistema di istruzione e formazione. Collegandomi a questo, le idee prospettive rispetto ai servizi delle scuole sono quelle di mantenere questo equilibrio di servizio aperto e in rete, proprio per rispondere sempre di più alle varie esigenze, valorizzando quindi il sistema e non tanto la singola offerta del singolo territorio. Con l'approvazione del decreto legislativo 65 del 2017, recepito anche nel patto per la scuola, l'articolo 6, si riconosce il sistema integrato di istruzione ed educazione fino ai 6 anni di età. Questo è un elemento innovativo che finalmente riconosce il sistema fino a questa età. Le risorse utilizzate per i servizi, vedete, sono sicuramente significative. Parliamo di risorse che sono in aumento per quanto riguarda la parte legata ai progetti che hanno ottenuto dei finanziamenti provenienti da enti esterni, in modo particolare dalle risposte al bando ACRI contro le povertà educative. I destinatari dei servizi 06 nell'ultimo anno sono stati oltre il 37% i bambini nella fascia di età 0-3 anni, che quindi sono iscritti ai servizi di infanzia, e sale al 95% la fascia 3-6 anni, quindi bambini frequentanti le scuole statali, comunali, private e paritarie. Significativo è anche il numero di bambini che hanno frequentato i centri bambini e famiglie e i servizi integrativi, quali piccoli gruppi educativi e gli spazi gioco, che si stima mediamente essere stato di oltre un centinaio di bambini ogni settimana. A titolo esemplificativo, in riferimento alle progettazioni da enti servizi 06, nello scorso anno scolastico ha preso avvio il progetto Focus 06. È un progetto biennale che ha ottenuto un finanziamento dal bando ACRI per la prima infanzia per azioni a contrasto delle povertà educative. All'interno di questo progetto sono state previste 9 azioni a carattere sperimentale e innovativo. Brevemente le scorriamo: quali percorsi di flessibilità per i bambini e per le famiglie, la costituzione di poli per l'infanzia nei 4 comuni dell'Unione, l'attivazione di laboratori di promozione sociale, la possibilità di accogliere bambini con disabilità multiple e complesse nei servizi con spazi dedicati, l'integrazione di bambini e famiglie attraverso progetti interculturali, la partecipazione attiva di famiglie e cittadini per la qualificazione e la partecipazione alla vita dei servizi stessi, azioni di sostegno alle funzioni genitoriali, percorsi di formazione per il personale e di qualificazione per il miglioramento dell'offerta formativa e la valutazione di impatto attraverso l'applicazione del modello EDI e la definizione del profilo di comunità. Criticità, elementi di forza e prospettive. Ecco, il progetto Focus 06 è un progetto che mette in rete tutti i servizi 06 del nostro territorio, servizi privati, comunali e statali, oltre ad alcune agenzie del terzo settore, per un totale di 23 partner. È un progetto che coglie l'abitudine del nostro territorio a lavorare in rete, attivando azioni ed esperienze innovative in risposta all'emergere di nuove esigenze e di nuovi bisogni che portano i bambini e le famiglie e che qualifica il sistema 06 dei nostri 4 comuni. Allora, l'area dei servizi di inclusione degli alunni con disabilità e servizi per disturbi specifici di apprendimento rappresenta l'ultima delle 3 aree in cui c'è una competenza diretta degli enti locali, in cui nuovamente il patto per la scuola trova solo un rafforzamento, un ulteriore rafforzamento, ma è un contesto più generale, più complesso anche in termini di impegno e di risorse utilizzate, ovvero la collaborazione dell'ente locale col sistema statale, che ha però, in modo particolare per quello che riguarda l'ente locale, un modello regionale e territoriale piuttosto specifico, ovvero sia in province e anche della stessa regione si possono trovare delle offerte diverse, poiché particolarmente connotate da dei modelli territoriali. Per parlare di numeri, sono più precisi i destinatari, quindi parliamo di alunni con disabilità ai sensi della 104, che nel nostro territorio, dal nido alla scuola dell'infanzia, nella secondaria di secondo grado, erano 17-18, 420. Già quest'anno, per dare una linea di tendenza, sono aumentati, come sono aumentati a livello provinciale e a livello regionale. Anche a livello nazionale supponiamo, immaginiamo, ma è più complesso definire i dati. Per quanto riguarda invece gli alunni con disturbi specifici di apprendimento che mettiamo insieme nella stessa area, pur avendo canali di intervento diversi, parliamo di 532 alunni con disturbi specifici di apprendimento solo negli istituti comprensivi. Non abbiamo il dato delle scuole secondarie di secondo grado, con motivazioni legate più alla rilevazione che non abbiamo fatto, proprio perché mentre sulla 104 le facciamo più puntualmente, sul DSL superiore non abbiamo ancora sistematizzato, ma tanto per darvi un'idea di quanti alunni sono coinvolti in questo percorso. Per quanto riguarda le alunni con disabilità, ciò che si fa in modo particolare è che fare con le risorse umane, cosa l'elemento più forte di tutto il processo di inclusione, che è fatto di docente di sostegno statale, di personale educativo, assistenziale, nel nostro territorio viene definito PEA, di competenza dell'ente locale, il personale educativo a sostegno delle sezioni, dei servizi 06 e tutor nelle scuole superiori. Altra azione è l'allestimento di spazi inclusivi attraverso reti speciali e attraverso la fornitura di ASD. Inoltre vengono dati contributi alle scuole dell'infanzia e agli istituti scolastici paritari per il personale di sostegno. Inoltre, assistenza interpretariato in lingua italiana dei segni per alunni sordi, ingrandimento della scrizione in braille di libri di testo per alunni con deficit visivi e progetti misti in collaborazione con i servizi sociali e i servizi sanitari. Per quanto riguarda gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, maggiormente coinvolta è l'istituzione scolastica. Vengono fatti da anni ormai degli screening su tutto il territorio attraverso anche collaborazioni con l'Università di Modena Reggio e l'Università di Bologna per sperimentare protocolli di riconoscimento precoce, quindi già a partire dalla scuola dell'infanzia, di tali disturbi per evitare che nel corso degli anni diventino più complessi. Viene elaborato un piano didattico personalizzato, vengono offerti percorsi formativi ai docenti, strumenti compensativi e dispensativi e supporto extrascolastico come ridiano nei compiti scolastici e per l'inclusione. Criticità. L'aumento significativo e costante degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento è un tema importante. All'interno del quadro normativo, che non si è modificato tanto nel corso degli ultimi anni, un po' si sta modificando, ma al di là del quadro normativo, che è sicuramente una parte molto importante, è sicuramente in discussione non solo nel nostro territorio, ma anche a livello provinciale e regionale, il modello di inclusione. Questo significa che va salvaguardato tutto ciò che è stato fatto da 40 anni a questa parte, con un punto di domanda enorme sulla sostenibilità e anche sui modelli di inclusione alla luce dei cambiamenti che anche il contesto scolastico, alla luce dei numeri e delle tipologie di disabilità, comunque presenta. Per quanto riguarda il nostro territorio, elementi di forza e innovazione sono sicuramente la stretta relazione istituzionale tra ASL, scuola e ente locale per fronteggiare qualunque tipo di difficoltà e aumento in nuove tipologie di disabilità. Senza questo nulla si potrebbe fare. Il consolidamento anche di innovazioni organizzative relative alla gestione delle risorse umane è stata in questo ultimo periodo una risposta all'aumento di cui parlavamo prima, che va sicuramente sviluppato, ma ha offerto sicuramente delle risposte, almeno anche nel lungo periodo, per affrontare queste tematiche. Le idee e le prospettive sono, appunto, dicevo prima, il quadro normativo che è in cambiamento, stiamo lavorando già a rinnovo degli accordi distrettuali di programma, che sono di fatto il grande contenitore normativo all'interno del quale sia a livello provinciale che distrettuale di fatto si dice chi deve fare che cosa, quanto, per permettere l'inclusione degli alunni con disabilità. E abbiamo già attivato con il nostro servizio sanitario dei tavoli di lavoro costruttivi con la provincia, della provincia, gli enti locali e anche con la regione di Romagna. Per quanto riguarda invece gli studi specifici di apprendimento, stiamo attivando un monitoraggio più puntuale rispetto al passato che ci permetta di dare anche un migliore quadro delle varie opportunità offerte dalle varie istituzioni scolastiche in modo da ulteriormente mettere a sistema.
Bene, adesso entriamo in una di quelle aree più legate alle progettazioni, la promozione dell'AGE e la prevenzione del disagio a scuola. Per sostenere le azioni e i progetti per la promozione del benessere e per la prevenzione del disagio a scuola sono state necessarie significative risorse, sia dell'ente locale, sia delle istituzioni scolastiche sia dei progetti che hanno ottenuto finanziamenti grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio e ai bandi Acre. Parliamo per questi ultimi di risorse che sono in crescita, in quanto i bandi Acre sono appena stati approvati e si stanno attivando in questo anno scolastico le prime azioni concrete con i ragazzi. Rispetto ai destinatari, nell'anno scolastico 2017-2018 i progetti per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere a scuola sono stati rivolti principalmente alle classi 4 e 5 delle scuole primarie e alle classi delle scuole secondarie di primo grado. Tutte le istituzioni scolastiche hanno aderito a tali progetti, con oltre un 70% di richieste di classi 4 e 5 per effettuare laboratori di educazione socio-affettiva e la totale adesione delle scuole secondarie di primo grado. Significative sono state le azioni che hanno coinvolti gli alunni, destinatari privilegiati delle varie proposte di intervento inserite in questi progetti, come vedete quasi del 75%, in seconda battuta le famiglie e i genitori, ultimi ma non meno significativi gli interventi per gli insegnanti. Rispetto ai progetti, due sono stati progetti attuati nello scorso anno scolastico, uno specifico per le scuole primarie e uno per le scuole secondarie di primo grado. Entrambi i progetti avevano tra le loro finalità la promozione del benessere individuale e relazionale in preadolescenza, il contrasto al disagio e il sostegno alle funzioni genitoriali. Il tema della promozione della scuola è un tema sentito nell'ambito delle progettazioni del patto. Già da diversi anni, infatti, sono stati proposti alle scuole interventi per contrastare e prevenire un problema specifico, qual è il tema del bullismo. I nuovi disagi però si manifestano molto velocemente all'interno delle scuole, quindi accanto al tema del bullismo gli insegnanti nell'ambito delle commissioni tecniche hanno evidenziato nuovi bisogni. Da qui si è iniziato a ragionare sul tema della prevenzione primaria, attivando dei percorsi che potessero essere più rispondenti alle esigenze delle singole scuole, in base anche a una progettazione condivisa con le dirigenze scolastiche e con gli insegnanti stessi. Nell'ambito quindi del Monte Ore che gli operatori e dei consulenti educativi avevano a disposizione a scuola, le scuole stesse hanno progettato interventi per counseling individuale sia per gli alunni che per i docenti e talvolta per le famiglie, azioni di supporto ai consigli di classe, la formazione tra pari attraverso i progetti di peer education, laboratori di educazione socio-affettiva, incontri informativi sia per le famiglie che per gli alunni, laboratori di accoglienza specifici per le classi prime e interventi di osservazione in classe con particolari situazioni di criticità. Rispetto ai temi che sono stati oggetto di intervento, tanto nei colloqui individuali quanto nei lavori più sui gruppi classe, ritornano temi tipici dell'età della preadolescenza, quindi il rispetto delle regole, l'educazione all'uso dei media, la gestione dei conflitti e delle emozioni, la relazione tra pari e la relazione tra genitori e figli, l'autostima, la motivazione allo studio e il successo scolastico, la comunicazione e la relazione con i propri coetanei. Rispetto ai nuovi disagi e ai comportamenti a rischio, significativi sono stati interventi legati al tema del cyberbullismo, del ritiro sociale e della dipendenza da internet. Importante nel rapporto con le famiglie e con i genitori gli interventi che hanno permesso di lavorare sulla costruzione di un rapporto di alleanza educativa scuola-famiglia e sulla corresponsabilità. Più recenti, i progetti BULP, Generare unità e evitare povertà per la scuola primaria e DAF, Diritto al futuro per le scuole secondarie. Sono due progetti provinciali che hanno ottenuto il finanziamento delle fondazioni bancarie nazionali sulla base dei bandi Acre. Questi progetti hanno finalità legate più al sostegno e all'orientamento scolastico e professionale dei ragazzi, alla prevenzione dell'insuccesso e dell'espressione scolastica attraverso laboratori di rimotivazione, di socializzazione e di potenziamento delle abilità individuali e attraverso la promozione dell'inclusione con percorsi scolastici ed extrascolastici individualizzati o a piccolo gruppo. Tra questi, ad esempio, le botteghe di mestiere sperimentate già alcuni anni fa anche grazie alla collaborazione del Centro di Formazione Nazareno, attraverso le quali i ragazzi sperimentano proprio un'attività pratica extrascolastica. Ecco, un rapido sguardo ad alcune criticità che tali progetti ci pongono. Innanzitutto i nuovi disagi che emergono e si evolvono in maniera molto veloce. La necessità di una maggiore presenza di figure educative esperte all'interno del mondo della scuola a fronte delle risorse disponibili, il turnover del corpo docenti e la mancanza talvolta di momenti di condivisione educativa strutturati all'interno dei consigli di classe, tempi rigidi della scuola a fronte invece di una richiesta di flessibilità che le azioni educative tendenzialmente richiedono, e la burocrazia e la complessità, in modo particolare legate ai progetti e con il finanziamento delle fondazioni ACRI, che vedono oltre 180 partner aderenti a questi progetti di rete. Tra gli elementi di forza, la funzione privilegiata di ascolto e di neutralità con una figura educativa esterna alla scuola può mettere in campo all'interno del contesto scolastico, il riconoscimento nel tempo del ruolo consulenziale e la reciprocità dei ruoli insegnante ed esterni, la costruzione di un sistema di rete e il riconoscimento all'interno della comunità educante, la continuità e la flessibilità progettuale, il riconoscimento dei percorsi extrascolastici e di rimotivazione per i ragazzi a rischio di dispersione legata a percorsi di certificazione delle competenze. L'avvio dei due progetti provinciali, GULP e Diritto al Futuro, ci permetterà di dare gamba ad alcune idee e prospettive, quali lavorare e mettere a sistema esperienze virtuose di rimotivazione, coinvolgere sempre di più le agenzie educative e formative del terzo settore in un'ottica di una comunità educante e riconoscere nuove povertà educative. Invito ora la professoressa Paola Caprari dell'Istituto Comprensivo Gasparini di Novi, è insegnante ed è membro della Commissione per la promozione dell'Agio del Patto per la Scuola, che farà un breve intervento portando proprio il punto di vista degli insegnanti rispetto ai progetti di promozione dell'Agio.
Buonasera a tutti, appunto sono Paola Caprari e sono la docente referente del progetto promozione dell'Agio dell'Istituto Gasparini di Novi di Modena da diversi anni. Porto quindi soprattutto un po' la mia esperienza e quella del nostro istituto su questo progetto, che è un progetto centrale all'interno del nostro istituto. Tre sono gli elementi che maggiormente, come dire, incidono e sono collegati a questo progetto e di cui abbiamo visto le ricadute nell'istituto. Innanzitutto questo è un progetto che permette di creare dei luoghi di apprendimento inclusivi, perché all'interno di questo progetto si riesce a cercare di migliorare, favorire veramente il benessere individuale. Ma il benessere individuale dei nostri ragazzi diventa poi anche un benessere del gruppo classe. Attraverso una maggiore e più approfondita conoscenza di se stessi e degli altri, con l'ascolto e il rispetto reciproco. È un progetto che punta a fare in modo che nei ragazzi si sviluppino quelle competenze sociali che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità. Quindi cerchiamo di sviluppare competenze quali la capacità di esprimere la propria opinione, anche in un contesto dove magari la nostra opinione non è condivisa, si cerca di fare in modo che i ragazzi acquisiscano la competenza di saper affrontare un problema in modo costruttivo e propositivo, quindi tutte competenze propedeutiche quindi all'educazione della cittadinanza attiva. È un progetto che ha anche favorito veramente una stretta collaborazione tra scuola e servizi del territorio. In modo particolare possiamo dire che con anche il centro per le famiglie molto spesso si collabora e si creano delle serate a sostegno della genitorialità che hanno appunto sempre come fulcro e centro i nostri ragazzi, la loro educazione e creare proprio una comunità che diventi educante intorno a loro. Mi è stato chiesto di essere il più possibile breve, quindi io mi sono limitata proprio a questi elementi che credo centrali per quanto riguarda la nostra esperienza. Vi ringrazio per l'attenzione.
L'altra area che abbiamo accorpato è quella dell'educazione alla cittadinanza, l'educazione interculturale, cogliendo tra l'altro una sollecitazione della consulta dei genitori. Le risorse sono molteplici, perché parlare di cittadinanza e di educazione interculturale significa parlare di un tema piuttosto articolato, molto complesso, che ha bisogno anche di tentativi di soluzioni molto articolate e molto complesse. I destinatari quindi sono messi insieme, ma cercherò di essere precisa nella distinzione delle distinzioni che magari si sfuma anche molto bene all'interno delle variazioni. I destinatari sono, per quello che riguarda l'educazione interculturale, gli alunni con cittadinanza non italiana, che nel territorio dell'Unione Teresagino corrisponde a una media del 20% degli iscritti e quindi dei frequentanti. Il 20% che è una media. Questo significa che ci sono differenze in base all'ordine di scuola, al comune e alle zone di residenza. Chiaramente il criterio della cittadinanza non italiana non corrisponde alla conoscenza della lingua italiana come lingua seconda. Questo significa che appunto il tema della lingua come competenza chiave di cittadinanza è il fulcro su cui tutti i progetti di educazione interculturale si sono concentrati nel corso degli ultimi 20 anni. Poi parliamo anche di 400 persone, ragazze dei 15 anni e adulti, iscritte al centro provinciale di istruzione per gli adulti, e quindi imparano l'italiano e fanno l'esame di scuola media per coloro che non hanno raggiunto un titolo, o anche per ragazzi di istruzione scolastica che non sono in grado di proseguire il percorso di scuola secondaria di secondo grado. Nei progetti invece più specifici di educazione alla cittadinanza attiva, che di anno in anno vengono offerti sul territorio, vengono raccolti e recepiti dal territorio, nell'anno scolastico 2017-2018 sono stati coinvolti circa 1000 alunni dalla scuola dell'infanzia alle primarie e secondarie, addirittura il secondo grado, direttamente coinvolti, e chiaramente tutti i loro docenti. Per un tema così complesso, in realtà i destinatari indiretti sono tutti gli alunni, tutti i docenti e le famiglie delle scuole, dalla scuola dell'infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. Per quanto riguarda le azioni, partendo appunto dalla competenza linguistica come competenza chiave di cittadinanza, si parte dall'infanzia, un contesto in cui ormai in molte scuole dell'infanzia il bilinguismo è la normalità, e quindi vengono attivati percorsi laboratoriali linguistici affinché si preparino alle scuole primarie con maggiori forze, con maggiori strutture. Il potenziamento quindi della lingua italiana come L2 dalla primaria alla secondaria, da un livello A1 al livello A2, viene attivato ormai in tutte le scuole primarie, secondarie e primarie di tutto il territorio. È attivo su tutto il territorio anche il servizio di mediazione linguistico-culturale. E come sono attivi anche i percorsi di full immersion per i neoarrivati della primaria, laddove se ne ravvisi il bisogno. Caratteristica invece peculiare del territorio di Carpi è il centro unico di iscrizione, è rivolto ad alunni della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, in arrivo, in corso d'anno nelle nostre scuole. Altro il progetto di cui parlerà dopo il professor Turci, come rappresentante della Commissione per Cultura, sono le classi di accoglienza rivolte ai ragazzi delle scuole medie neoarrivati. Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza attiva, è importante citare anche il Consiglio dei ragazzi e le varie iniziative di cui parlavamo prima, di cittadinanza attiva e legalità, che sono sempre più in crescita. Tanto per darvi un esempio, per farvi capire di cosa parliamo, anche in quest'anno scolastico sono attivi percorsi di prevenzione del gioco d'azzardo patologico. Allora, criticità. L'eterogeneità di provenienza e l'impossibilità di prevedere l'arrivo di famiglie migranti è una criticità, è un dato di fatto oggettivo. I tempi delle scuole sono diversi dai tempi delle progettazioni, in questo è un particolare riferimento ai percorsi di educazione alla legalità, poiché a volte vengono offerti percorsi molto interessanti, ma le progettazioni della scuola non riescono a recepire per motivi organizzativi o quantomeno di non tempestività di risposta. Per quanto riguarda l'apprendimento della lingua italiana come lingua 2, ci vogliono tempi lunghi. È un percorso molto lungo, molto complesso, che prima si comincia meglio è, ma se si comincia tardi può diventare un problema. Gli elementi di forza sono molto legati alle criticità, come spesso accade, ed è il fatto che esista un sistema articolato di consolidamento della lingua italiana L2 come competenza chiave di cittadinanza, di fatto dall'infanzia all'età adulta, nel percorso di cui parlavamo prima, fino al CPA. Altro elemento di forza è la flessibilità organizzativa, in permetto di aggiungere professionale umana dei docenti che fanno parte della commissione che sono nelle scuole, ridefinita costantemente. E poi la rete, le scuole, la formazione professionale, il CPA, il terzo settore, all'interno di piani di offerta formativa che declinano con progetti di didattica dedicata costantemente. Idee e prospettive rispetto a questi temi sono consolidare e sviluppare ulteriormente, quantitativamente e qualitativamente, vari dispositivi di accoglienza. Lavorare molto sul tema del bilinguismo nelle scuole dell'infanzia a fine di potenziare le competenze linguistiche in realtà di tutti i frequentanti, non necessariamente i bambini bilingui. E la cittadinanza responsabile, come sollecitazione che avete visto anche prima nella presentazione della professoressa Caprari, come riconoscimento di una vera e propria competenza e quindi un'area comune di sviluppo che può essere una prospettiva di tutti i soggetti firmatari del patto. Invito quindi il professore Emilio Turci dell'Istituto Comprensivo Carpi 2 che parlerà a nome della Commissione Interparlamentare.
Buonasera a tutti, io parlo a nome della commissione che si occupa delle classi di accoglienza che ha al suo interno un rappresentante di ognuna delle scuole secondarie di primo grado di Carpi. Parleremo del centro unico e delle classi di accoglienza che sono due progetti che rispondono entrambi alla stessa esigenza, e cioè cercare di favorire e di ottimizzare le risorse per quel che riguarda l'inserimento degli studenti stranieri, non italofoni, ne arrivati nel corso dell'anno scolastico nei mesi immediatamente precedenti. Se parliamo di numeri, parlando l'anno scorso, di 75 studenti ne arrivati, di cui 32 nella scuola secondaria di primo grado. Questo però vanno distribuiti poi nelle 4 scuole secondarie di primo grado di Carpi. Gli enti coinvolti in questi due progetti sono l'Unione Terracine con il Comune di Carpi, tutti e 4 gli istituti comprensivi di Carpi e le loro scuole secondarie di primo grado, e le scuole secondarie di secondo grado dall'anno scorso, appunto anche loro hanno attivato gli stessi percorsi in via sperimentale, appunto il centro provinciale per gli adulti proprio in questa stessa sperimentazione, mentre la cooperativa sociale Martello è la cooperativa che si occupa effettivamente fin dall'inizio delle lezioni che vengono tenute nelle classi d'accoglienza. Il centro unico è nato nel 2009 per permettere una distribuzione più omogenea ed equilibrata degli studenti non italofoni ne arrivati nelle scuole del comune di Carpi, primarie e secondarie di primo grado, e per ottenere le prime informazioni sul grado di istruzione e di conoscenza della lingua italiana. Dal 2017-18 è iniziata anche la sperimentazione, come abbiamo già detto, per la scuola secondaria di secondo grado. Le classi di accoglienza sono attive invece dal 2011-2012 e si tratta di un corso intensivo di italiano L2, dove è una classe unica dove sono riuniti tutti gli studenti non italofoni ne arrivati nel corso dell'anno, nei mesi immediatamente precedenti, che sono iscritti in tutte e 4 le scuole secondarie di primo grado di Carpi, proprio per ottimizzare le risorse e fornire loro un percorso intensivo e adeguato. Le classi di accoglienza sono nate proprio come percorso sperimentale, perché non c'era qualcosa di simile nella nostra regione, Sono proprio per questo stato oggetto di studio e rivalorizzazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, in particolar modo in un seminario di studi del MIUR nel marzo 2015, e anche oggetto di tesi presso l'Università degli Studi di Siena. Attualmente sono in fase di monitoraggio da parte dell'Unione Europea. Come sono organizzate le classi d'accoglienza? Da quest'anno le classi d'accoglienza sono aperte tutto l'anno, da ottobre a maggio, per 3 giorni alla settimana, dalle 8 alle 12. In queste mattine gli studenti vanno appunto, frequentano questo corso anziché recarsi nelle loro scuole, dove invece vanno nei 3 giorni rimanenti della settimana, dove frequentano quindi le lezioni delle classi. I giorni vengono anche alternati nel corso dell'anno proprio per permettere che frequentino le lezioni di tutti i docenti. Questo permette proprio agli studenti di conoscere sia i propri compagni di classe che i propri insegnanti. È stato redatto un piano didattico personalizzato in modo da favorire proprio anche i docenti di classe nella stesura del loro percorso. E il momento del rientro definitivo, cioè del termine delle classi di accoglienza, nel momento in cui quindi gli studenti frequenteranno tutta la settimana nelle classi dove erano stati inseriti all'inizio dell'anno, varia a seconda di ogni alunno e delle loro necessità, della rapidità con cui hanno appreso i primi rudimenti della lingua. Gli obiettivi delle classi di accoglienza sono infatti l'apprendimento dell'italiano L2 come lingua della comunicazione di base, l'apprendimento quindi contestualmente anche delle regole del sistema scolastico italiano, che apprendono molto più rapidamente come avrebbero potuto fare nelle proprie classi, la facilitazione dell'inserimento nelle scuole del territorio e l'ottimizzazione del lavoro scolastico a vantaggio di tutti gli studenti della scuola, in quanto non è più a carico di ciascun docente di classe l'attività del primo inserimento, ma viene invece fornita da un unico progetto. Lo scopo del nostro progetto è di fatto fornire una risposta significativa a un'esigenza che è assolutamente concreta ed è presente non solo in Italia ma in tutta Europa, ed è gestire l'inserimento degli alunni neoarrivati in età adolescenziale e di riflesso anche delle loro famiglie, in un'ottica però di valorizzazione del processo di accoglienza come percorso di eccellenza, coinvolgendo quindi tutti gli alunni e favorendo la convivenza civile, ovvero il rispetto degli altri e delle regole presenti nella comunità. Grazie.
Concludiamo con l'ultima area di questa rendicontazione, che è un'area piuttosto vasta, che sono i progetti di qualificazione del sistema scolastico e di valorizzazione dell'eccellenza. Sono progetti che sono stati possibili nella loro attuazione grazie a risorse provenienti da diversi canali di finanziamento, significative quelle degli enti locali, quelle provenienti da progetti specifici e quelle delle risorse delle stesse istituzioni scolastiche, che non abbiamo rilevato ma che sono significative per quanto riguarda tutti quei progetti che in autonomia le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado mettono in atto con le proprie autonomie. I destinatari dell'ultimo anno sono decisamente significativi. Si è stimato che mediamente sia stato possibile per ogni studente partecipare a circa 8 iniziative. Parliamo di iniziative che sono iniziative a livello culturale, di laboratorio, di promozione, tutta una serie di competenze e nuovi linguaggi. Scendendo più nel dettaglio rispetto ai progetti, sicuramente tra le finalità del patto è la possibilità di migliorare la fluidità delle risorse che il territorio, con le proprie specificità, mette a disposizione delle scuole. In particolar modo, attraverso il patto, si è agito per implementare le politiche e gli interventi per la qualificazione dell'offerta formativa, con un particolare riferimento alla promozione delle lingue straniere, alla valorizzazione della conoscenza e dell'uso di nuove tecnologie informatiche e multimediale, alla diffusione di nuovi linguaggi attraverso percorsi di educazione scientifica, ma anche laboratori artistici, musicali e teatrali, e tutto ciò è stato possibile in stretta collaborazione e sinergia con gli istituti culturali dei quattro comuni, l'associazionismo, i centri di ricerca e gli stessi progetti che le scuole hanno potuto attivare. Una parte importante dei progetti che nelle scuole hanno ormai una valenza consolidata e sono in essere da diversi anni sono i progetti promossi dall'ASE e dai servizi sociosanitari, che lavorano nell'ambito degli interventi di educazione alla salute, di prevenzione e di cura. La qualificazione del sistema scolastico si consolida inoltre attraverso la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, la proposta di progetti di continuità educativa e didattica e il monitoraggio continuo che coinvolge gli utenti dei servizi. In modo particolare parliamo del coinvolgimento delle famiglie sia rispetto al funzionamento delle istituzioni scolastiche, ma anche rispetto alle progettazioni e alle valutazioni partecipate dei progetti che sono messi in atto. Tra le priorità del patto per la scuola vi è l'intento di consolidare e rafforzare i progetti per l'orientamento. Sono progetti e azioni che partono dal presupposto che una buona azione orientativa sia una buona azione di prevenzione della dispersione scolastica. A tal fine, oltre alle azioni che le singole istituzioni scolastiche, sia secondarie di primo grado che di secondo grado, mettono in campo nell'ambito della loro autonomia, significative sono state le azioni promosse all'interno della commissione orientamento nata dalla collaborazione tra le istituzioni, quale ad esempio il salone per l'orientamento. Dopo di me parlerà la professoressa Bulgarelli, facendo un focus proprio specifico legato al tema dell'orientamento. Un altro tema importante di valorizzazione del sistema scolastico e dell'eccellenza è il tema dell'alternanza scuola-lavoro. L'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro per le classi delle scuole secondarie di secondo grado è stata recepita all'interno del patto, impegnando le istituzioni scolastiche affinché questa esperienza costituisca una modalità didattica innovativa e per il consolidamento delle conoscenze acquisite a scuola e per valorizzare e verificare le attitudini personali dei ragazzi. Rispetto a elementi di forza, criticità e idee prospettive, si può sicuramente sottolineare che uno degli elementi di forza è la ricca specificità, la ricca proposta dei nostri territori di iniziative a sostegno della valorizzazione dell'eccellenza e della qualificazione del sistema formativo, nonché la ricca programmazione effettuata dalle singole scuole. Significativo è anche la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e della consulta dei genitori, quale organo non solo di monitoraggio ma proprio di partecipazione nelle progettazioni. Un elemento di criticità è sicuramente legato a quello che diceva poco fa anche la collega, legato alla discrepanza dei tempi nelle programmazioni interne alle scuole e delle programmazioni provenienti invece dall'esterno della scuola. Un tema vasto, il tema della qualificazione dell'offerta scolastica e della valorizzazione dell'eccellenza. Ci pone di fronte però a nuove idee, nuove sfide e prospettive che si tenderà a portare avanti nei prossimi anni di lavoro. Sicuramente il mantenere l'offerta delle uscite didattiche sul territorio. Importante sarà anche il consolidamento della logica di rete e delle programmazioni condivise in una visione di sistema delle opportunità. La predisposizione di regolamenti e protocolli per l'effettiva partecipazione delle famiglie, l'innovazione delle metodologie didattiche e per l'inclusione, nonché il consolidamento di azioni per l'orientamento e interventi coordinati e integrati. Strettamente connesso al tema quindi della prevenzione della dispersione. L'attivazione di forme strutturate di controllo e monitoraggio delle esperienze dell'alternanza scuola-lavoro. Invito Paola Bulgarelli, insegnante dell'IDI, membro della Commissione Orientamento del Patto per la Scuola, In realtà abbiamo pensato a un intervento a due voci con una collega di una scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Gardi 3, che purtroppo però non può essere presente per problemi di salute. Quindi parlerà la professoressa Bulgarelli anche a nome della collega Ori.
Grazie, buonasera. Come detto dal signor Andreoli, sono Paola Bulgarelli e insegno nell'Istituto Leonardo da Vinci come docente di matematica, ma qui rappresento il team dei docenti orientatori delle scuole superiori di Carpi e a causa dell'assenza della professoressa Ori mi è stato chiesto di rappresentare anche i docenti orientatori delle scuole medie. Il percorso che noi facciamo e che chiamiamo orientamento in uscita se si parla di scuola media e orientamento in ingresso si parla invece di scuola superiore sono due punti di vista di una stessa situazione, di uno stesso percorso. La collaborazione tra scuola media e scuola superiore, con l'aiuto importante anche dell'amministrazione comunale, è finalizzato a rendere efficace l'azione formativa e orientativa. La scuola superiore, le scuole secondarie di primo grado, si attiva ogni anno per offrire ai bambini delle classi terze e alle loro famiglie una serie di iniziative di orientamento appunto finalizzata alla scelta della scuola superiore. Oltre alle attività proposte da Teredargine, di cui parlerò fra un attimo, e sono tre le attività che più interessano l'orientamento in uscita, quindi la parte riguardante la scuola media. Gli incontri presso le scuole secondarie di primo grado tra docenti e studenti delle superiori e alunni delle classi terze delle scuole di primo grado sono incontri fatti presso la scuola media. Lo scopo è quello di presentare i percorsi formativi delle scuole superiori attraverso una voce formale che è quella del docente, quella più informale che è quella degli studenti con anche il rapporto peer-to-peer. La modalità di svolgimento appunto sono incontri in plenaria fatti direttamente nelle scuole medie. Laboratori orientativi in orario curricolare all'interno dei punti superiori e in questo caso invece è la scuola media che si sposta all'interno dell'istituto superiore, vengono organizzati con l'intera classe della scuola media, si scelgono dei laboratori fatti e caratterizzanti insomma, un certo indirizzo di studio e in un modo più interattivo e coinvolgente. E l'ultima attività di organizzazione sono le mattinate di stadio orientativo per singoli alunni delle classi terze che ne facciano richiesta. L'obiettivo è inserire appunto un ragazzo nella realtà quotidiana delle scuole superiori senza un contesto non ad hoc e è fatto su singola richiesta degli studenti e si muovono in autonomia partecipando per l'intera mattinata al percorso formativo proposto dall'istituto che li accoglie. Passiamo invece a quello che è l'orientamento in ingresso, quindi il punto di vista delle scuole superiori. Per essere un po' più chiara, ho cercato di vedere il percorso che la commissione orientamento ha fatto all'interno del patto per la scuola e per chiarire un po' il tutto l'ho diviso in passato, presente e futuro. Per quanto riguarda il passato, è nel 2013 che la commissione orientamento viene inserita nel patto per la scuola. In questo anno si sono gettate le basi per una collaborazione fattiva tra le scuole e è in quell'anno che per la prima volta si sono organizzati incontri con i collegi docenti delle scuole secondarie di primo grado per far conoscere i nuovi percorsi formativi profondamente mutati dalla riforma Gelmini, successivi alla riforma Gelmini, gli incontri di materia, nelle materie che chiamiamo verticali, come italiano, matematica, inglese e tecnologia, per concordare un percorso appunto condiviso per valutare i nuovi percorsi formativi, anche in questo caso mutati dalle linee guida, e creare appunto una programmazione verticale. In ultimo si sono fatti incontri con i genitori per scuola con i docenti delle scuole superiori, in più il CFP Nazareno, e che non hanno avuto una grossa affluenza. Gli aspetti positivi, le scuole cominciano a conoscere meglio le diverse realtà formative presenti sul territorio, si avvia pienamente un confronto sul tema orientamento e passaggio che da allora non si è più fermato. aspetti ancora critici, non sempre i genitori e i docenti delle scuole secondarie di primo grado conoscono realmente le differenze tra i percorsi di studi delle superiori e la partecipazione, nonostante questo, appunto dei genitori non è stata particolarmente significativa. Che cosa è stato fatto lo scorso anno scolastico? È la prima, il salone dell'orientamento, è la prima volta che le scuole superiori presentano i loro percorsi formativi in una stessa sede, la Sala dei Cervi. L'affluenza veramente molto numerosa delle famiglie ha portato in questo anno scolastico a dover cambiare la location, perché non ci stavamo. Gli incontri con i genitori cambiano forma, sono realizzati dal comune con la collaborazione del Centro per le Famiglie e si occupano di spiegare la difficoltà della scelta, mentre le opportunità di cosa scegliere vengono spiegate negli open day delle scuole superiori, dove i ragazzi e quindi i nostri studenti e i docenti accolgono le famiglie e appunto spiegano i percorsi formativi e le scelte di ogni istituto scolastico. Infine i laboratori orientativi di cui parlavamo prima, che sono fatti da Vince e da Vallauri principalmente al mattino nell'anno 2017-2018, vedono la collaborazione dell'amministrazione comunale come trasporti, in quanto il trasporto della scuola media verso la scuola superiore è organizzato e insomma ha aiutato i trasporti terre d'argine. E in questo anno scolastico noi come Vinci abbiamo preferito trasferire il laboratorio al pomeriggio, non avendo spazio a sufficienza al mattino, e cambiando un po' il concetto: non è più l'intera classe che partecipa, ma è il singolo studente che sceglie di partecipare e in questo modo ha anche la possibilità di scegliere il laboratorio da effettuare. Gli stage invece al mattino, di cui parlavamo, fatti dal liceo Fanti, dal Minci Cattaneo, che quest'anno prendono una nuova visione, la simulazione fatta dal liceo Fanti, in quanto non si riuscivano ad accontentare tutti i ragazzi che volevano partecipare alle lezioni e quindi si sono inventati queste lezioni in materie non curricolari per quello che riguarda la scuola media, quindi latino, scienze, storia dell'arte, scienze, chimica e fisica, fatte al pomeriggio per poter far accedere una platea più ampia. Poi d'accordo alle presentazioni nelle scuole medie, che quelle sono rimaste e sono sempre fatte. Qual è la nostra vision, qual è i nostri step per il prossimo futuro? Sicuramente mantenere il salone dell'orientamento e le attività formative finora orientative finora proposte. Consolidare se possibile la collaborazione tra istituti per rendere più facile il trasferimento degli studenti che si hanno in difficoltà da un istituto all'altro, per prevenire anche la dispersione scolastica, e uniformare ulteriormente, già è stato fatto parecchio negli anni scorsi, ma credo che ci sia ancora un passo da fare, le modalità per il passaggio di informazioni da scuola media a scuola superiore, per rendere sempre più fruibili queste informazioni alle scuole accoglienti. Un po' di numeri, giusto perché essendo matematica, ovvero vorrei far vedere quanti sono state le famiglie che hanno avuto accesso, che hanno utilizzato le nostre attività di orientamento, in particolare per quello che riguarda la presenza agli Open Day. 640 studenti al Fanti, 100 nell'anno 2017-2018 sto parlando, 180 al Meucci, 220 al Vallauri, 290 al Vinci, su 970 studenti di terre d'argine presenti nelle classi terze nell'anno scolastico 2017-2018. Le presenze invece alle lezioni e laboratori del 2017-2018 sono state 300 per il Fanti, 80 per il Meucci, 123 per il Vallauri e 675 per il TIS, quindi Leonardo da Vinci. E per finire ho voluto porre l'attenzione su come l'attività di orientamento in ingresso sia importante anche per la formazione degli studenti delle scuole superiori che vi partecipano e vi collaborano. Negli ultimi anni ad un numero sempre maggiore di studenti delle scuole superiori è stato chiesto di aiutare i docenti nell'attività di orientamento per le scuole medie. Nello scorso anno scolastico i ragazzi che hanno aiutato nelle attività sono stati 50 al Fanti, 120 al Meucci, 60 al Vallauri e 150 al Vinci. Questo ha portato noi come scuola a realizzare un progetto che ritengo molto formativo e che volevo portare come esempio di best practice. E grazie ai fondi Bond abbiamo avuto la possibilità di formare i nostri studenti per aiutare i docenti nella conduzione dei laboratori e degli open day, con lo scopo di migliorare la capacità relazionale ed espositiva, la consapevolezza degli apprendimenti e l'acquisizione di soft skill. E grazie a questi fondi abbiamo potuto coinvolgere più di un centinaio di studenti che hanno lavorato con diverse modalità sull'orientamento, di orientamento e l'accoglienza. I nostri studenti sono stati quindi in grado di trasmettere ai ragazzi delle medie i nostri valori e la nostra mission. Questa attività prevede una valutazione finale sulle competenze di cittadinanza, ha a nostro avviso un'ottima ricaduta sul rendimento scolastico e sul coinvolgimento personale degli studenti destinatari del progetto.
E continuiamo la carrellata dei progetti di qualificazione del sistema scolastico invitando la Presti Baldi.
Facciamo una scelta dei sopravvissuti.
Io sono partita, diciamo che tutto è già stato detto, quindi la mia è una sorta di chiosa. Sono partita da una cosa che secondo me ai non addetti, alla maggior parte dei non addetti ai lavori è un po' sfuggita, e cioè che nel maggio, 22 maggio 2018 il Consiglio d'Europa ha cambiato, rimodulato le competenze chiave per l'apprendimento permanente, che tutto sommato, come vedete, le sono affiancate a quelle del 2006, tutto sommato sono più o meno le stesse, ma portano dei cambiamenti sostanziali, innanzitutto per questo ripetere della competenza che non c'era nel 2006, anche se si parlava di competenze, ma poi perché l'unica rimasta uguale identica alla numero 4, che è la competenza digitale. Ma perché l'ho voluta mettere lì? Perché sicuramente i nostri progetti, i progetti del patto per la scuola e di tutte le scuole ovviamente coinvolte, sono progetti di eccellenza che quindi vanno a impattare esattamente con questa nuova rimodulazione. Ho riportato alcuni progetti che, ripeto, sono già stati nominati, e ho preso quell'immagine come scelta proprio per ricordare quanto è stato più volte detto: l'eccellenza del patto è data proprio dal fatto che le scuole possono coordinarsi. Le scuole sono mediamente tutte brave anche negli altri territori. La differenza, secondo me, la fa veramente il fatto che, sapendo la mano destra cosa fa la mano sinistra, si lavora sicuramente meglio. Quindi potersi incontrare per confrontarci e per quindi cominciare fin dai primi anni della scolarizzazione con progetti che ovviamente si differenziano man mano che i nostri ragazzi crescono, e si differenziano anche a seconda delle specificità che le nostre scuole di secondo ciclo esprimono sul territorio, ma sostanzialmente hanno un filo conduttore. Questo filo conduttore è sicuramente la qualità, l'innovazione e l'internazionalizzazione. Alternanza scuola-lavoro, ne abbiamo già parlato, è sicuramente un elemento di eccellenza. Tutte le nostre scuole secondarie e secondo grado lavorano, attenzione, spesso coinvolgendo anche quelle del primo grado, perché ci sono dei ragazzi che vanno in alternanza a fare lezione nelle scuole, progetti, attività, assieme in modalità peer to kids, quindi pari ma verso i bambini più piccoli, che i nostri ragazzi piacciono veramente tantissimo. Quindi c'è un collegamento, i nostri bambini crescono anche così, sapendo già quello che avverrà dopo. Sappiamo che il passaggio dal secondario al secondo grado è sempre complesso, sempre abbastanza traumatico. Bene, se noi già, i nostri bambini già sono abituati a sapere cosa succederà dopo, forse avremo anche qui meno dispersione. Progetti, bandi, concorsi, tutte le scuole esprimono un'altissima progettualità e un altissimo tasso di fondi ottenuti. L'internazionalizzazione, penso che verrà fuori anche dopo, moltissimi dei nostri istituti, anzi direi tutti, hanno partecipato o stanno partecipando, comunque lavorino sulla internazionalizzazione in Europa e non solo in Europa. Innovazione didattica, centro, perno, non si può parlare oggi di scuola se non si parla di innovazione, che non è solo il digitale, ma che è anche il digitale. Sicuramente innovare significa seguire i percorsi dei nostri ragazzi. Non possiamo insegnare nemmeno come si insegnava 5 anni fa, non dico 10, non dico 20, neanche come si insegnava 5 anni fa. Non è più possibile, bisogna assolutamente formarsi. Ecco perché, salto l'orientamento di cui ha parlato splendidamente la professoressa Bulgarelli, abbiamo la formazione docenti, che oltre a quella d'ambito con i fondi quindi del Ministero, viene implementata dalla formazione che col patto della scuola è stata possibile già, mi viene in mente le ultime cose fatte a novembre, sono nell'anno nuovo, insomma, riguardo di continuità, la formazione sulle abilità della matematica, la prevenzione al gioco d'azzardo e via dicendo. E ovviamente orientamento anche in uscita per la secondaria di secondo grado, perché poi lavoriamo anche per indirizzare i nostri ragazzi verso la scelta dopo. Inclusione e reti al fondamento, abbiamo parlato per lungo tempo, perché tante sono le cose fatte di inclusione a tutto tondo, la rete siamo noi nello specifico. Qualificazione del sistema scolastico d'eccellenza, ho scelto di, a nome di tutti i colleghi ovviamente, perché non sto parlando per me, ma sto parlando per il patto, come diciamo parola chiave comunicare. E ho raggruppato un po' la progettualità secondo comunicare con il mondo, quindi tutto quello che va verso l'esterno delle scuole, litrini, piattaforma informatica per i progetti europei, Erasmus Plus, che ha visto tantissimo, quasi tutte le scuole hanno partecipato o stanno partecipando a un Erasmus che ottiene fondi per migliorare il nostro lavoro scolastico, alternanza scuola-lavoro che porta i nostri ragazzi all'esterno. Nuove modalità comunicative, abbiamo lavorato con quello che si chiama Model 2030 o MEP, quindi simulazione di consessi europei, abbiamo lavorato con una simulazione del G7, abbiamo parlato di hackathon. Molte delle parole che dite qua sono parole nuove, sono parole che riguardano la scuola del 2019, cioè di adesso, e che ci vedono coinvolti in primo piano. Comunicare per includere, la rendicontazione sociale, questa è una rendicontazione sociale, le scuole saranno tenute a fare una rendicontazione sociale e quindi questo serve anche a includere i casi di accoglienza, ne abbiamo parlato prima, c'è il Centro Unico Istruzione, il CPIA, con il quale si dialoga perfettamente anche al secondario e al secondo grado. Comunicare le scienze, STEM, dopo abbiamo un piccolo flash su Carpi in Scienza, il metodo scientifico che è nelle nuove progettualità anche delle scuole del primo ciclo e appunto il Festival delle Scienze. Al mezzo ho messo parlare con il public speaking, il debate, il TEDx e il TED-Ed che anche le scuole mettono in piedi in collegamento, e parlare una L2 con tutti i vari numerosissimi progetti di eccellenza sulla lingua seconda e anche sulla lingua inglese, mi piace dire. Qui ho messo una provocazione, nuovi concetti chiave. Tutti noi, tutti i giorni, siamo bersagliati da queste parole, big data, artificial intelligence, si dice AI all'inglese oppure IA all'italiana, no? Intelligenza artificiale, la realtà aumentata, la realtà virtuale, l'industria 4.0, l'economia digitale, ci mette un po' paura. In realtà tutto ciò è già nella nostra progettualità. Noi stiamo già lavorando tutti su queste cose, con i nostri piccoli passi, ognuno con le proprie competenze e ognuno con le proprie possibilità. Un ultimissimo flash proprio sul Carpi in Scienza, che è diventato ormai assodato il Festival della Scienza del territorio ampio, non solo nostro, sono coinvolte tutte le scuole dell'Unione dei Comuni, in primis le scuole del secondo ciclo che organizzano e quindi diciamo sono più attivamente impegnati, ma anche, attenzione, i nostri bambini del primo ciclo. Vedete le tre precedenti edizioni, Scienze in Gioco 2016, Confini 2017 e 2018, quest'anno andiamo verso le Armonie 2019. Un festival molto apprezzato perché lavora sulle competenze trasversali e sulle competenze matematiche, ma non solo scientifico-matematiche, e che vede tutti i bambini, perché ho detto i nostri ragazzi impegnati assieme a quelli del primo ciclo, perché le scuole del secondo ciclo offrono laboratori dove i nostri nostri ragazzi, quest'anno abbiamo coinvolto anche il centro di formazione professionale Nazareno, che lavorerà dove i nostri ragazzi fanno lezione ai ragazzi del primo ciclo in modalità laboratoriale. Quindi è veramente un progetto di massima eccellenza. Seminari 20 aperto a tutti quanti. Anch'io dovevo essere breve e quindi mi piace, mi hanno detto chiudi, io prendo, chiudo. Il miglior modo per predire il futuro, qualcuno ha detto di molto importante, il 16° presidente americano Abraham Lincoln, è crearlo, e noi tutti con l'impatto ci stiamo provando. Grazie per l'attenzione.
Grazie benvenuti per il lavoro svolto, per il lavoro che tutti i giorni svolgono per i nostri ragazzi e per l'esposizione dei diversi progetti. Chiedo ai consiglieri se hanno necessità di porre domande o richieste di chiarimenti. Se non ci sono, consigliera Medici.
Volevo solo una precisazione, se ho capito bene, quando si parlava dei problemi di delle attività per i disabili di SA che sono stati individuati destinatari, ho capito bene, i 420 che sono i disabili comprendono anche le scuole superiori, mentre i 532 del DSA sono solo quindi ragazzi delle scuole medie, insomma, non delle superiori. Ho capito bene, funziona così? Il numero?
È così. Sì, è così, confermo.
Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, possiamo procedere con il dibattito. Qualcuno chiede la parola? Prego, consigliera Ramosi. Grazie, Presidente. Io volevo solo ringraziare per la rendicontazione. Il patto è stato un lavoro duro e complesso che ci ha visto partecipi un po' tutti qui dentro. La seconda commissione dell'Unione Dani ha lavorato per parecchie sedute sul patto e su quello che era stato proposto. Quindi il risultato che abbiamo ottenuto è stato un risultato assai soddisfacente già alla prima presentazione, quando ricordo la professoressa Barbi ci fece quel bellissimo albero che dalle radici portava dei volatili delicati e dolci. Quindi ringraziamo veramente tutti i professori che hanno partecipato a questa presentazione, a questa rendicontazione che è stata chiara e molto puntuale. E poi veramente un patto che ci ha potuto consentire, uso il plurale perché faccio parte del mondo della scuola, ci ha potuto consentire di lavorare in modo serio, efficace e soprattutto collaborativo, che è una cosa che nella scuola non sempre riesce. Quindi grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliera Medici.
Ringrazio tutti coloro che hanno esposto perché sono stati veramente per me molto preziosi, anche per comprendere un mondo che ormai, causa età, è ormai abbastanza lontano dalla mia vita. Mi lascia veramente sconvolta la domanda che ho fatto prima, perché 532 DSA, se sono solo scuola primaria, cioè che chiamiamole elementari, scuole medie, e mi chiedo questi ragazzi se con gli strumenti che hanno a disposizione oggi gli insegnanti riusciranno a portarli al compimento della terza media avendo superato questa difficoltà. Non lo so, perché poi diventa un serio problema alle superiori, cioè questi sono 532 ragazzi che lasceranno la scuola e questo non è possibile perché l'obbligo di formazione è a fine 16 anni, quindi dovranno andare. E saranno persone che però vanno contro, andranno verso il disagio, andranno verso l'insuccesso. Le scuole superiori sono pronte ad ereditare queste persone, io mi chiedo, cioè, francamente, ripeto ancora, è un numero che mi lascia veramente perplessa. Cioè, erano così già quando avevano 5 anni, è stata la nostra invece, il nostro sistema educativo che non è più in grado di far fronte all'esigenza forse dei nostri ragazzi che sono cambiati, cioè hanno modo di apprendere in modo diverso di come apprendevamo noi, non lo so, cioè qualcosa ci deve essere, cioè non può essere un numero che, vabbè, aumenta, ma qui c'è un grosso problema, perché a me personalmente, come al di là di come madre, cioè dico, se ogni anno, se abbiamo di questi numeri non riusciamo a portarli a diventare veramente dei cittadini formati, saranno anche persone che poi avranno problemi sul lavoro, avranno problemi di socializzazione, cioè questa cosa qui coinvolge tutta la propria vita, non è solo una cosa solo scolastica. Mi chiedo se forse non è il momento di rivedere veramente la didattica. Forse non abbiamo più una didattica che andava bene forse prima, adesso non va bene, ho ascoltato bene la preside Darwin, che ha detto che quello come si insegnava 5 anni fa non va già più bene, ma bisogna cambiare. Ovviamente non l'obiettivo è sempre quello, però è il metodo che cambia. Direi che questi 532 DSA dimostrano che forse il metodo non l'abbiamo ancora trovato, oppure non lo so, veramente mi lascia molto perplessa questo numero.
Altri interventi? Consigliere Bagnoli.
Ma sì, molto brevemente, perché oltre ai ringraziamenti di rito, ma non rituali, perché veramente, insomma, tutta questa serie di progetti, insomma, ci avete lasciato un po' bocca aperta, perché ovviamente li conosciamo, ne sentiamo parlare, però insomma sentire tutti quanti in fila così, insomma, ci sentiamo un po' bombardati, per quanto mi riguarda positivamente, ecco, tutta la ricchezza di cose, di offerta educativa che viene fatta sul nostro territorio, e che non per autocelebrarci, diciamo così, ma non siamo maggioranza, potremmo anche induce in questo errore, ma non è per questo, qui stiamo parlando di scuola, che è società, che è tutto quello che fa la nostra comunità, che è una cosa diversa. L'offerta è abbondante, è notevole, quindi c'è sia quantità che qualità. Ecco, volevo intervenire sul stimolo delle cose che diceva la consigliera Medici, sul fatto che io invece, per conoscenza anche insomma, personale, dei percorsi che fanno i ragazzi con delle difficoltà, sia per la disabilità, sia quelli che vengono classificati come DSA. Secondo me è proprio questo che succede nel nostro territorio. Io vedo proprio situazioni, fermo restano tutte le variabili che possono verificarsi, i percorsi, gli accompagnamenti ci sono proprio, ecco, sul nostro territorio per i ragazzi che hanno anche delle difficoltà, perché a parte i docenti di sostegno, proprio le scuole è cresciute nel tempo. Cambia il modo di quale si fa a scuola, si insegna certamente, ma io ho visto che è cresciuta negli anni anche in questo nostro territorio una cultura di accoglienza, di inserimento nelle nostre scuole, di accompagnamento per i ragazzi con disabilità. Quindi mi sentirei abbastanza tranquillo da questo punto di vista. Poi la personalizzazione è sempre necessaria, non tutte le storie sono storie di successo, ci sono tante variabili che mi rendo conto che esistono, però io sono al corrente di molte storie nelle quali ho visto insegnanti preparati, genitori attenti e sensibili e insomma molta molta attenzione a questi aspetti, che non sono gli unici. L'aspetto importante è che ci fa sempre molto effetto quando sentiamo questi numeri 500, 300 che aumentano. E io una cosa che pensavo che non avrei detto, ma visto che siamo andati su questi temi, effettivamente mi chiedo anch'io, visto che aumentano le capacità dello screening, visto che molti ragazzi vengono classificati, per quanto tempo potremo andare avanti con questa potenza di fuoco, tra virgolette, e dare risposta a tutte queste esigenze? Perché effettivamente sappiamo che le risorse che servono sono crescenti, non so se sarà sempre possibile con le condizioni della finanza territoriale, se i singoli territori anche d'eccellenza come il nostro riusciranno a garantirsi tutto questo. sono partite questa mattina presto, quest'ora anche le idee si fa fatica un pochino magari a mettere a fuoco. Quindi questo aspetto è molto importante, ecco, che si cambi ogni 5 anni il modo di insegnare, a me personalmente non mi spaventa, ma sì, mi rassicura, perché insomma vuol dire che c'è una disponibilità a mettersi in discussione da parte dei docenti, la scuola evolve, cambia come cambia tutto il resto della società naturalmente, ecco, in questo territorio mi sembra che questo si possa sicuramente dire. Una cosa che io mi chiedo soltanto e concludo è come sono stati descritti, ecco, tutti i vari progetti, e credo che a proposito di competenze e disponibilità di mezzi che ci sono, io invito sempre il mio pallino, per esempio io confesso che non sono mai riuscito a partecipare, per esempio come avrei voluto, alle giornate della scienza, o perché capitava sempre nell'orario del Consiglio Comunale, del Consiglio delle Redagi, e quindi ecco, mettere a disposizione tutti questi contenuti, che sia poi magari sono cose che già ci sono, o il filmato su YouTube, o sui siti istituzionali dell'ente, del comune, dell'Unione delle Terre d'Adige, ecco, tutta questa facilità, tanti vari supporti che abbiamo per mettere a disposizione queste occasioni che abbiamo di acquisire nuove competenze, la riproducibilità, insomma, dei progetti è una cosa che può aiutarci tutti, adulti, genitori, non dico i ragazzi che già a scuola insomma, ci stanno tanto, ma ecco, credo che questo potrebbe aiutarci per continuare questa attività di implementazione e di sviluppo e soprattutto di valorizzazione delle tante cose che vengono fatte, perché io veramente ho caperte per tutte le cose che facciamo, tante magari non si sanno, forse utilizzando anche questi strumenti, questi nuovi media, abbiamo la possibilità di migliorare anche i campi nei quali ancora sono state anche presentate delle criticità, insomma sono state ipotizzate le criticità delle quali anche voi parlavate nelle relazioni. Quindi grazie a tutti per questo lavoro, non voglio dire che va tutto bene, che è tutto perfetto, gli occhiali sono scuri, non sono rosa, ma però insomma dobbiamo essere consapevoli del punto al quale siamo arrivati e la sfida sarà come mantenere tutto questo in una situazione nella quale sono tante le fragilità e le difficoltà, e quindi bisognerà anche cercare di fare in modo di alimentare le competenze e le capacità dei ragazzi e degli insegnanti che sono disponibili a fare di più, che hanno voglia di impegnarsi, insomma, ecco, in tutto questo. Grazie a tutti ancora.
Altri interventi? Consiglieranzi?
Siamo molto breve, anche visto l'orario, volevo semplicemente ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, nel senso che la presentazione è stata fatta sia da consigliere che da genitore, dal cuore, cioè dall'idea proprio di una comunità davvero in rete che offre un'offerta formativa alta e che si vede sfidare ogni giorno su dei temi che sono insomma, molto, molto complicati. Mi hanno girato proprio mentre durante il dibattito un articolo che non avevo visto, che dice appunto che sono sempre più numerose anche le classi in deroga, cioè con un'altissima percentuale di stranieri sul territorio, e quindi è stato presentato quelli che sono tutti i progetti, no, relativi anche a questa emergenza, e questa insieme alle fragilità legate alla disabilità e BSA, insomma, portano sul tavolo delle sfide molto complicate, quindi c'è davvero da ammirare i docenti perché fanno un lavoro difficile, molto difficile. Diciamo, l'unico spunto che mi una riflessione, ecco, che mi sento di aggiungere a tutte le cose che sono state già dette, è di insomma, porre molta attenzione nell'offerta formativa a cercare di non creare, passatemi il termine, che non ne trovo uno migliore, così suona brutto, ma non creare troppo uguaglianza, perché delle volte l'uguaglianza non è giusta. avuto anche l'intervento della dirigente del liceo, che diceva che c'è molta attenzione anche rispetto a queste nuove parole chiave, no? che fanno un po' paura, no? Che è il mondo dei genitori. Io in casa ho 4 figli, più o meno tutti dell'età preadolescenziale e adolescenziale, ho vissuto proprio quest'anno il pezzo degli open day, insomma di quello che è il traghetto tra le scuole medie e le scuole superiori. Ho visto un panorama di offerta che ai miei tempi ci sognavamo, quindi davvero i ragazzi hanno la possibilità, se vogliono, sono interessati, di approfondire davvero quella che è l'offerta. E io in casa però ho dei personaggi che mi dicono, che mi parlano anche con dei termini, con un linguaggio che è assolutamente nuovo, e vedo che è molto importante dare la possibilità di appunto rivedere completamente la modalità di fare lezione, perché adesso si deve ragionare in video su YouTube, cioè un video su YouTube è più una valenza didattica delle volte maggiore che una lezione frontale, piuttosto che l'esperienza davvero sul campo, quindi anche insomma, tutte le attività laboratoriali, vuol dire così, vicinanza al mondo delle aziende, credo che siano fondamentali, come penso che siano fondamentali tutte le attività di internazionalizzazione, che tutto quello che è digitale, linguistico, che avvicina l'Europa, sono tutte quelle esperienze che poi magari hanno anche una città antica, come può essere il MEP, come possono essere tante cose che sono fondamentali. E quindi insomma vi ringrazio e niente, volevo solo appunto davvero ringraziarvi per il vostro lavoro. Grazie. Altri interventi? Considerato.
Grazie Presidente. Anch'io volevo esprimere ringraziamento per coloro che sono intervenuti, perché in realtà ci hanno fatto vedere un mondo. Paradossalmente si usa questa parola, a volte lo generalizzare, ma lo è nel vero senso della parola. Ritornando agli interventi dei colleghi fatti prima, quando si parlava anche dei numeri sulle disabilità, 532 nel DSA, in realtà vedevo che nelle slide si parlava anche di nuove tipologie di disabilità, per cui credo che sia i disabili, sia le nuove tipologie di disabilità, che la disabilità tuttora abbiano in sé delle grosse differenze e quindi anche un diverso approccio per poterle affrontare nel modo più efficace possibile. Quindi quando parlo di mondo parlo proprio di questa diversificazione, cioè il dover affrontare delle situazioni che sono sempre meno omologabili, anche la didattica lo deve essere sempre in modo meno. E proprio la diversificazione che richiede, quindi l'impegno maggiore da parte degli operatori, siano questi docenti, siano questi PEP, siano insegnanti di sostegno. Condivido in parte anche le preoccupazioni però del consigliere Bagnoli, che mi ha in realtà anticipato, perché quando vedevo le somme che noi stiamo stanziando, sia come Unione per Adagio, quindi come gli enti locali, ma anche da parte del MIUR, sono considerevoli. Quindi riuscire a dare un sostegno a queste ragazze, soprattutto nella fase della formazione, è ulteriormente impegnativo, perché poi ci si auspica che questi ragazzi riescano ad ottenere anche una futura autonomia, nel senso che non si può fare assistenzialismo. Credo che questo non sia solo una mia preoccupazione, ma sia anche un auspicio per tutti gli operatori del settore, cioè renderli persone consapevoli e, nel limite delle loro difficoltà, riuscire ad aiutarli ad essere sempre più autonomi, quindi anche a una loro autogestione. Niente, queste erano 16 considerazioni che volevo portare, ringraziando ovviamente tutti coloro che hanno contribuito alla rendicontazione di questo patto per la scuola, che devo dire ha significativamente modificato probabilmente anche l'approccio da parte degli operatori nei confronti anche di non consiglieri. Nel momento in cui è stato creato questo patto, in realtà ci siamo dovuti trovare di fronte anche noi a
valutare questi nuovi aspetti, questa complessità che prima non ci trovavamo ad affrontare noi stessi come consiglieri, anche nelle scelte che facciamo qua quando dobbiamo fare dei vincoli di spesa legati proprio alle difficoltà che si incontrano legate alle certificazioni, legate all'aumento di disabilità e anche dei DSA in generale o dei DSI. Quindi una maggiore responsabilità da parte nostra, e questo confronto credo che sia utile anche per poter affrontare delle scelte per il futuro, non tanto di carattere economico quanto in realtà di carattere sociale, per il benessere dei nostri ragazzi, per una crescita consapevole e una maggiore autonomia. Grazie ancora.
Grazie consigliera, ci sono altri? Se non ci sono, consigliere Gatti.
Grazie. La prima è una, in parte una domanda, nel senso che sul fatto di questo aumento dei DSA, se cosa è dovuto, cioè se è fatto solo il discorso che è stato aumentato, oppure se sono state le maglie di questo screening, appunto come si diceva. E quindi questa, diciamo, è parte una domanda, se avete comunque notizie a proposito, insomma. E come parte pensate di affrontare un futuro, insomma, nel senso che, come vi ha detto, questa cosa è in aumento, e quindi bisogna cercare di ragionare, appunto, adattarsi e cercare di creare, appunto, nuove prospettive per questi ragazzi. E, mi piace molto questa frase che è nello schermo, che dice: il miglior modo per predire il futuro è crearlo. E questa creazione del futuro è fatta da voi, è fatta da voi, da noi genitori, ma anche da voi sicuramente professori, dirigenti. A casa ho una compagna che insegna, quindi mi trovo molte volte, mi sento scaricare addosso in parte le tensioni, la gioia che ha, insomma, e le dico sempre tutte le volte di andare a scuola con la gioia, perché comunque sta aiutando comunque i futuri cittadini italiani, e quindi li aiuta a crescere, ed è importantissimo il vostro lavoro dal punto di vista sociale, perché sapete benissimo che lì trovate quello che è la società, o il futuro che sarà la società. Quindi con le difficoltà che ci sono, mi ha fatto molto piacere in questa descrizione vedere le criticità che avete individuato, perché da lì sarà importante lavorare e cercare di risolvere. Poi dopo riguarderò appena ci arriveranno bene esattamente, perché comunque ci sono stati dati tanti dati. Io mi ero segnato come prima cosa investire più risorse nel DSA, anche se ho visto che poi dopo le slide dopo, no, insomma, di investimenti ce ne sono, però appunto perché dai racconti anche che ho a casa, insomma, c'è una, insomma, percepisco che c'è criticità nell'aspetto di riuscire a migliorare un po' l'aiuto a questi ragazzi, le consapevolezze, cercare di farli crescere, eccetera, eccetera. Un altro aspetto sulle quali sicuramente bisogna lavorare molto è il fatto dell'integrazione, perché come ha detto anche prima la collega, insomma, ci sono state molte classi sono in deroga così, quindi bisogna cercare di aiutare molto di più questa formazione, parte delle classi, ma per cercare di avere una integrazione della nuova società che si sta formando. E appunto anche sul fatto di, perché no, forse aumentare anche il discorso appunto della lingua, che adesso non mi ricordo come l'ha chiamato, come progetto delle due, no? Giusto? Perché comunque ecco, quello è importante, perché da lì se il ragazzo, la cosa che mi ha fatto piacere ancora è stato il fatto di che i progetti, diciamo, di inserimento del ragazzo nella classe vengono fatti giustamente in maniera individuale, cioè quando il ragazzo è pronto viene inserito nella classe, perché da lì, giustamente comprendendo l'italiano o parlando bene l'italiano, comunque riesce ad apprendere molto di più e interagire molto di più con la classe. Quindi grazie e create il nostro futuro.
Grazie consigliere, ci sono altri? Se non ci sono altri, do parola alla presidente Paola Guerzoni.
Grazie. Volevo fare un paio di specifiche e di considerazioni, non solo sui DSA, ma anche su questo. Conteranno pazienti, dirigenti scolastici e insegnanti che sono qua, perché ovviamente sono, mi sento leggermente neofita, per cui potrebbero dire c'è qualche insegnante qua che è uno di quelli che lavorano con i DSA nei progetti, quindi ovviamente potrebbero raccontare cose più esatte e più approfondite, insomma, però un paio di considerazioni mi sentirei di farle. Allora, dai disturbi specifici dell'apprendimento non si guarisce, cioè non c'è una cura che fa sparire, ovviamente il disturbo rimane. Si può superare nel metodo di apprendimento grazie ad alcune, poi a tanti metodi, a tanti progetti, a modi diversi di apprendimento e di insegnamento. E c'è una legge del 2010, che è il numero 170, a cui tutti facciamo riferimento, cui le scuole fanno riferimento, che è quella che credo per la prima volta ha messo in fila un po' tutte le cose, quindi parla dell'obbligo da parte delle scuole di strumenti dispensativi, di strumenti compensativi, quindi togliere alcune cose, darne di più. Io faccio sempre un esempio quando lo spiego ai ragazzi, dico io sono miope, adesso anche presbite, non è che sono miope, mi serve uno strumento che mi compensi questa mia mancanza, non mi serve un paio di occhiali per vedere lontano, quindi non vedo niente. Insomma, è evidente che ho semplificato molto, ma insomma il concetto un po' è quello. Allora, ce ne sono tanti ragazzini, i bambini, ci stiamo specializzando anche nell'individuazione precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento, quindi è chiaro che aumentano i numeri anche per questo, la ricerca va avanti a livello nazionale, a livello degli esperti che se ne occupano, quindi anche per il livello nostro di un'indagine. E adesso, tra l'altro, l'avete sentito durante le esposizioni, si sta proprio parlando di anche alcune specializzazioni, ad esempio guardare e trovare i studi specifici di apprendimento, la dislessia, quelli che sono, ad esempio del bilinguismo, no? Quindi anche dei bambini più piccoli. Il bambino che ha la mamma tedesca e il papà italiano e che sente a casa parlare due lingue da quando nasce, si sa che generalmente si può imparare a esprimere dopo, no? E proprio quando parte ovviamente sa il bilinguismo, quindi è tutto un vantaggio. La dislessia, il disturbo specifico, come si inserisce in questo discorso? Che magari si dice è perché sente due lingue e invece poi c'è un disturbo specifico, quindi ci stiamo veramente, ci stiamo come territorio provando anche a procurare le strade nuove e a specializzare, tra l'altro con un progetto insieme all'università, quindi insomma anche proprio andando proprio a ricercare quelle che sono le eccellenze anche in questa individuazione. Si fanno gli screening a scuola, quindi si individuano. Non si riesce, lo dobbiamo dire tranquillamente, non si riesce a individuare tutti. Ci spiegavano, ad esempio, mi spiegavano che dipende anche molto poi il ragazzino com'è lui, quindi se non si individua subito ha dei meccanismi di compensazione all'interno del suo cervello che rendono poi dopo più difficile trovare il disturbo specifico. Quindi insomma ci sono tante complessità. Ci si lavora e già da tempo a livello di tutte le nostre scuole superiori dell'Unione vengono accolti ragazzi con DSA, quindi arrivano, la dispersione e l'insuccesso scolastico riguarda un po' tutti i ragazzi, quindi è chiaro che riguarda anche questi. Si sono specializzate prima non perché sono più bravi, ma perché come sempre poi uno comincia a parlare con uno quando ce l'ha, è chiaro che andando indietro di qualche anno questi ragazzi se non venivano riconosciuti quando arrivavano cosa facevano in terza media, ti consigliano la scuola professionale perché non sei, la dico veramente molto male, non sei bravo a scuola, non riesci a studiare, e quindi è chiaro che le scuole professionali e poi tecnici, ma e adesso invece anche i licei, che sono partite prima, alcune scuole che ne ricevevano di più, adesso invece diventa un discorso veramente corale, perché c'è veramente questa individuazione precoce, quindi trovandoli prima, i percorsi poi di compensazione, quindi del successo di tutti quelli che devono essere fatti, i metodi di insegnamento, e voi sapete che anche con l'Unione abbiamo una convenzione tramite bando, con un'associazione che facciamo dopo scuola, quindi non c'è soltanto lo screening, ma ci sono anche poi già all'interno delle scuole dei percorsi privilegiati, insomma, per questi bambini, questi ragazzi della scuola secondaria di primo grado e della primaria, quindi riescono a trovare la loro strada anche nella scuola superiore di secondo grado. Abbiamo tra l'altro fatto formazione negli ultimi anni anche, oltre agli insegnanti, ovviamente questa viene fatta già da tanto tempo, abbiamo fatto formazione anche per i genitori, perché ovviamente questo è vero, è un problema, cioè è un aspetto di disturbo specifico che ti prende tutta la vita, se non viene riconosciuto, l'autostima che va a zero, non sono bravo, eccetera, eccetera, quindi non voglio più studiare, la famiglia si rompono le relazioni, quindi è un problema serio. Però l'abbiamo in buona parte, direi, già superato e abbiamo fatto vedere, abbiamo fatto parlare diverse volte, ad esempio, le famiglie, i genitori con delle persone che hanno ottenuto un altissimo successo di studio arrivando alla laurea, quindi DSA che non sapevano, me lo ricordo perché il 5x8 che cosa fa, e hanno presentato la loro laurea in ingegneria con il massimo di voti. Quindi, 25, 30 anni ingegneri che hanno detto ragazzi io sono dislessico, ok? Non sapevo le tabelline per esattezza, sapevo scrivere discalculico, esatto. E quindi ci sono anche tanti bei successi. È chiaro che la strada da fare è importante, quest'anno, all'inizio dell'anno scolastico, lo vedevo scritto in qualche slide, abbiamo deciso di fare come patto per la scuola, proprio per capire anche in tutte le scuole che cosa succede. Che bisogna fare formazione anche agli insegnanti, eccetera, quindi cosa succede? Quindi in ogni scuola dell'Unione, sotto comprensivo, abbiamo guardato cosa si fa per la dislessia, che cosa manca, quali sono i suggerimenti che magari avendo qualche risorsa in più si possono anche richiedere, quindi stiamo facendo un lavoro per andare ancora meglio a intercettare e a dare opportunità a questi ragazzi. Ne approfitto per dire un'altra cosa, sollecitata da alcuni interventi, il discorso del sostegno all'handicap. Se vi ricordate, l'anno scorso abbiamo fatto, come mi riferisco ai consiglieri, abbiamo fatto la proroga tecnica degli accordi e avevamo inserito anche una frase dove si diceva appunto della complessità e quindi la volontà anche nostra di stare sia tecnicamente sia come amministrazione sui tavoli anche di livello più alto, insomma, no? Quindi provinciale e regionale. Lo abbiamo fatto qualche mese fa, anche tra l'altro con la firma poi delle scuole a livello locale, con la SEL, ma poi abbiamo mandato con la lettera in regione, tra l'altro sono venuti con noi, poi insomma, quindi si sono accodati, diciamo, anche gli altri distretti della provincia, e abbiamo chiesto un tavolo regionale intero assessorile dove si possa parlare di questo tema, perché è chiaro che ci dobbiamo occupare tutti, non può essere solo l'ente locale, non può essere solo l'insegnante a scuola, quindi con la sanità, con l'SL, stare su questi tavoli, ci hanno invitato anche se non siamo comune capoluogo, e parteciperemo a questi tavoli. Ultima informazione che do, visto che abbiamo parlato dei dati, oltre a mandare le slide ai consiglieri, sono usciti pochi giorni fa, li trovate sul sito dell'Unione, tutti i numeri nuovi, trovate quelli dell'anno scolastico per riferimento di questa rendicontazione, ma trovate anche tutto il fascicoletto nuovo con i dati della scuola, una delle banche del servizio di istruzione, chi siamo, lo possiamo anche mandare, mandiamo le slide dove ci sono tutti i numeri di tutte le scuole, dal nido alle scuole superiori. Grazie.
Bene, non ci sono altri interventi, questo era l'ultimo ordine del giorno, sono le ore 22:09 e di tavolo.